abbiamo appena ascoltato una canzone della vostra preistoria, suppongo, visto che era dell'88, quindi non so quanto aveste modo di conoscerla, IREM, famosi, o IREM a seconda di come la vogliamo dire, siamo molto ciclona. E come vedete è una canzone che parla dello stare in piedi, che è, come vi ricorderete, quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Stare in piedi è uno di quei gesti banali che nessuno assume mai come oggetto di riflessione. Tu semplicemente stai. Eppure, ci dicono i REM, fa una cosa. Mi vai un po' avanti se ci riesci. Stai in piedi nel posto dove vivi, no? E play. Adesso guarda a nord e pensa a proposito, pensa sulla direzione, pensa alla tua direzione e chiediti come mai non l'hai mai fatto, perché questa è la cosa che noi non abitiamo i posti. Una delle questioni che derivano dalla famosa divisione di cui abbiamo cominciato a parlare sin da subito quest'anno, ovvero sia della separazione fra anima e corpo, ha una conseguenza piuttosto marcata. Noi non abitiamo il nostro spazio, noi siamo perennemente di passaggio. Tant'è che un altro dei tanti libri che vi proporrò di leggere, che potrebbe insegnarvi qualcosa, anzi credo possiamo levare il condizionale, è un libro di un nostro italiano, una volta ogni tanto, che si chiama Franco La Cecla e si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente. Vedremo che è un testo che ha delle idee estremamente intelligenti riguardo a quello che stiamo per dire in queste lezioni. Quindi, stare in piedi è un gesto piuttosto importante, come abbiamo detto, è probabilmente il gesto che ha fatto sì che noi diventassimo ciò che siamo. Noi non ci siamo messi in piedi perché eravamo umani, ma probabilmente siamo diventati umani perché ci siamo messi in piedi. Ora poi sulle varie teorie del perché questo è accaduto leggeremo la pagina quotidiana dalla storia del camminare, che è un passaggio estremamente divertente, devo dire. Però nel frattempo è opportuno cominciare a fare un attimo mente locale, che è un altro libro di Franco La Cecla molto interessante, su cosa significano queste cose. Allora, qual è il punto? Come abbiamo detto, la nostra cultura ritiene che noi si sia umani per via dell'anima, ovvero sia per l'anima razionale, avrebbe detto Cartesio, che è il grande contributo al dibattito che andava avanti, come abbiamo visto sin da Platone, ovvero sia per la nostra capacità razionale. Quindi andando per riduzioni continue, perché noi riduciamo continuamente, come forse cominceremo a vedere oggi, noi passiamo dall'anima razionale alla ragione, poi a livello corporeo dalla ragione passiamo al sito della ragione, che è il cervello. Quindi oggi la gran parte delle scienze ragiona dell'essere umano in termini di cervello. Non solo, ma ragiona dell'essere umano in termini di cervello concepito come un computer. Quindi come vedete siamo, no, pian piano siamo arrivati a dire delle stupidaggini immense, però comunque le diciamo, senza tema di smentita. Qualcuno di voi sa chi è Elon Musk? Qualcuno lo sa? Ci volete dire chi è Elon Musk, per favore? Visto che ha appena rivendicato di andare in matrice.
Allora, Elon Musk è un personaggio famoso, è un inventore, è un filantropo, diciamo un personaggio noto che ha una cittadinanza americana, diciamo lui è nato in Sudafrica e adesso, a parte che ha fondato diverse agenzie tipo SpaceX, sta cercando di andare su Marte, attualmente hanno messo a punto un razzo. Ancora sono lungi dall'obiettivo, però quello è.
Ah, ok. E anche il
Tesla, per esempio.
Esatto. È anche quello che ha fatto la Tesla, l'avrete sentita nominare, la macchina elettrica che avrebbe dovuto, che probabilmente prima o poi qualcosa farà. Insomma, sapete anche da dove viene il nome di Tesla? Perché si chiama Tesla? Da uno scienziato che si occupava di queste cose, ha fatto un sacco di grandi scoperte. Ok, già stiamo un passo avanti. Allora, perché parlo di Elon Musk? Perché Elon Musk è uno di coloro che ultimamente sta diffondendo la famosa teoria della simulazione. Ora, non so quanti di voi conoscano i Muse. Bene, allora se andate a vedere gli ultimi album dei Muse, voi scoprirete che io devo scrivere per tante dei Muse perché stiamo facendo, perché io faccio lezioni sui suoi album e viceversa, non credo che lo sappia. L'ultimo si chiama Simulation Theory, giusto appunto, e si occupa esattamente di questo, ce ne sono svariati altri che hanno a che fare con quello che ci racconteremo strada facendo, buchi neri, cose, simulazioni varie, cosa significa essere umani, no? Infatti una delle ultime canzoni dei Muse parla esattamente di questo, che vuol dire essere umano. Quindi è un problema interessante del quale si sta occupando parecchia parte dell'intelligenza, se la vogliamo chiamare così, mondiale. Allora, la teoria di Musk è, che è mutuata da un filosofo che si chiama Nick Bostrom, è che non è che vi interessa, lo dico perché voi trovate un sacco di roba online se volete andare a cercare, è che noi siamo una simulazione di esseri alieni. Quindi, come vedete, siamo arrivati alla fine della giostra, insomma, continuando a togliere cose, alla fine ci siamo completamente autotolti, in ultima analisi. L'idea generale è che noi siamo una specie di videogame, o comunque un qualcosa che questi alieni molto intelligenti, quasi divini, usano per loro fini dei quali non sappiamo assolutamente quali siano, e che quindi in ultima analisi siamo semplicemente delle stringhe di codice in un algoritmo. Ovviamente questo com'è pensabile? È pensabile perché noi abbiamo già fatto un bel lavoro a monte, no? nel quale ci siamo detti, allora, se l'uomo è una macchina, e questa è una delle cose che è capitata insieme a Cartesio da quelle parti, no? C'è stato un certo signor Lametri che ha scritto L'uomo macchina nel 1670, da quelle parti più o meno, insomma, comunque, da lì abbiamo cominciato a ragionare della natura come un enorme meccanismo. Galileo, no? Tutta la rivoluzione scientifica ci hanno insegnato questo alla fine, in ultima analisi, che noi per esempio quando vogliamo dire che l'universo funziona molto bene, diciamo funziona come un orologio, che non è casuale come cosa. Noi abbiamo trasformato il mondo in un meccanismo, e ci siamo trasformati in meccanismi, perché quella parte famosa della res extensa di Cartesio funziona in modo meccanico. È una specie di flipper, se andate a vedere, cioè, so che è brutto dirlo così, però insomma, tanto per farsi capire, noi agiamo perché delle parti all'interno di noi rimbalzano l'una con le altre e alla fine, in qualche misura, siamo in grado di muoverci. Questa era una delle teorie, poi dopo ce ne sono state tante altre, magari le vediamo con un po' più di calma, però in ultima analisi noi ci siamo cominciati a raffigurare come macchine. La nostra autorappresentazione, quella di cui abbiamo cominciato a parlare sin dalla volta scorsa, è diventata sempre più artificiale. Questo ha delle conseguenze, evidentemente, no? Abbiamo parlato, se non ricordo male, dei famosi smartwatch, abbiamo parlato delle strategie di allenamento di oggi, abbiamo parlato della palestra. Ecco, vedete che c'è una fortissima armonia, diciamo, una fortissima omologia tra le modalità dell'industria e le modalità con cui noi ci trattiamo, no? Ci misuriamo, ci recensiamo, ci diamo le stellette, tratteggiamo i nostri percorsi attraverso il GPS, tutta una serie di cose che sono molto meccaniche. Noi ci alleniamo in modo meccanico, tant'è che ci sono tutti i programmi computerizzati, no? Avete visto, ci sono strategie per decidere quale grado di inclinazione è più funzionale, che tipo di articolazione, eccetera. E tutto questo risulta in linea di massima nell'estrema fragilità di quelli che si allenano, perché non sono macchine. Noi li trattiamo come macchine, ma loro non sono macchine, se rompono, perché il corpo ha degli altri tempi rispetto alle leggi della fisica e della meccanica. Le sfrutta, ma non le esaurisce. Nel corpo ci sono una miriade di altre questioni che andrebbero prese in considerazione, ma noi abbiamo deciso che siamo macchine e di conseguenza questa cosa non la prendiamo in considerazione minimamente, con i risultati che seguono, evidentemente, no? Quindi, una volta che siamo arrivati alla macchina, l'abbiamo confermata, configurata, abbiamo tutta una serie di miti che la strutturano, no? Come per esempio il mito della performance, come abbiamo detto la volta scorsa. Io cammino, però devo sapere quanto ci metto a camminare, perché magari ci metto meno di quello che ho fatto ieri e mi sento molto figo, ma non vedo perché, personalmente. Però l'idea generale è quella, no? Più rapidamente, più velocemente, sempre meglio, sempre di più, di fatto sempre di più, perché il meglio abita da un'altra parte, però comunque sempre di più. Quindi siamo artificialisti da una parte, quantitativisti dall'altra, e questo ha a che fare con le nostre autorappresentazioni, parte dalle nostre autorappresentazioni. Per cui se io voglio in qualche misura modificare questo stato di cose, che è lo stato di cose per il quale il pianeta sta andando a puttana, vi faccio presente, perché come dicono giustamente i REM, chiediti come mai non ti sei mai chiesto dove era la tua direzione, dove è il nord. Tu non lo sai, Voi non credo conosciate le costellazioni, non credo conosciate gli alberi, non credo conosciate le piante, non credo conosciate gli animali, manco quelli che vivono sotto casa, o sbaglio? Diciamo, statisticamente. Ecco, questo è un po' un problema, no? Noi abbiamo queste parole, famose parole, ah, ho visto un uccello. C'è un manuale alto così di uccelli, anche solo quelli che abitano da queste parti, senza andare a quelli del mondo. E questo uccello come era fatto? C'aveva delle ali. E dove stava? Sull'albero. Pure quest'albero, come era fatto, non si sa, era verde. Perfetto. Ecco, più o meno come dire, la qualità del nostro sapere rispetto alla natura e a quello che ci circonda è questa, il che è un problema. Perché tutte le culture tradizionali, quelle che noi riteniamo fossero molto inferiori a noi per tutta una serie di ragioni che ci siamo raccontati in questo lasso di tempo, quelle cose le sapevano invece perfettamente. Sapevano come utilizzare tutto quello che gli è stato intorno, cosa farci, cosa evitare, cosa favorire, cosa no. Erano tutte scelte culturali per quelle, ma diciamo un attimo più attente, e soprattutto sapevano dove erano. Questo è il punto. Come chiude la canzone, stand in the place where you are. Però devi sapere dove sei. Torniamo a un'altra versione del conosci te stesso, che è un tantino diversa da quella solita. Perché finora abbiamo parlato come sempre soltanto di me. Pare che si è fatti soltanto di mente, eppure siete tutti 50-60 kg di carne, sangue, bici e brogli, ci abbiamo fatto caso a sta cosa, o no? Ecco, grazie a Cartesio, Platone, tutta la banda, noi abbiamo deciso che questi 50-60 kg di roba sono semplicemente un supporto per il cervello fatto a forma di computer. Tant'è che una delle basi di questa teoria della simulazione è che è l'indifferenza del supporto. Ovvero sia, noi potremmo essere gli stessi sia che stiamo in un corpo di carne e ossa, sia che siamo su un banco di silicio, sia che siamo da un'altra parte. Perché il supporto è indifferente. È ovvio che lo devono dire se vogliamo prospettare una trasferibilità della coscienza nel computer e nel web, che è una delle nuove strategie per raggiungere l'immortalità, che guarda caso è uno dei nostri problemi sin da Platone e tutto il resto, e anche molto prima. Noi ameremmo essere immortali. O perlomeno ci raccontiamo così, io francamente non sono particolarmente dell'opinione, però probabilmente ameremmo essere immortali. E vi faccio presente che a non essere dell'opinione siamo parecchi, io avrete capito che sono un tolkieniano di ferro, e quindi vi faccio presente che nell'ottica di Tolkien il dono di Eru alla razza umana è quello di essere mortali. Non è una condanna, è un regalo. Quindi, insomma, ne possiamo parlare di questa cosa, perché la gran parte di coloro che pensano all'argomento, e anche di quelli che dopo un po' non ne possono più, perché vi garantisco che arriverà un momento nel quale comincerete a dire, sai che c'è, se finissimo qui io ne potrei dire soddisfatto, che è quella che Weber chiamava la buona vita, quando sei soddisfatto sei un interesse onesto, si può discutere. Però la gran parte di quelli che pensano della morte, come per esempio Simmel, tanto per cambiare, ci dicono che noi non saremmo noi se non fossimo mortali. Ed è vero, ci pensate un attimo sopra, questo fardello immane che ci portiamo, probabilmente solo noi, ma quella è un'altra delle cose che abbiamo deciso degli animali senza interpellarli, degli animali, siccome sono tutta res extensa, non ci siamo curati granché, ma tant'è che li trattiamo in modi indegni da non si sa più quanto, e abbiamo deciso che non sanno della morte, non sanno delle emozioni, non sanno delle passioni. Tutta una serie di cazzate che chiunque abbia un animale probabilmente sa benissimo sono pazze. Parliamone. Comunque, detto questo, noi abbiamo questo fardello della coscienza della mortalità che per dei grandi autori come per esempio il famoso Gilbert Durand, che oggi cominceremo a vedere un po' meglio e che vi ho già menzionato, sono come dire, la base dell'elaborazione culturale. Cioè, di fatto, Durand, con probabilmente qualche ragione, sostiene che tutte le culture del mondo sono delle strategie per fare i conti con la nostra mortalità. Perché noi non potremmo campare se fossimo perennemente consapevoli del fatto che potremmo morire da un momento all'altro. C'è un mito greco, diciamo come di greco, che è quello della spada di Damocle. Non so se avete presente, è anche un'espressione normalmente utilizzata nella lingua italiana. Famosa scomparsa di quello di cui abbiamo parlato, la desaparecida di cui ci occupiamo ogni tanto. E qual è che dice sto mito? Qualcuno ne sa qualcosa? Qualcun altro ne sa qualcosa? Avete mai usato l'espressione una spada di Damocle? Almeno se un altro non avete parlato a proposito. Però comunque, sto poveraccio di Damocle, a un certo punto, mi ricordo quale dio avesse maltrattato oppure messo di cattivo umore, e che faceva questo dio? Gli ha messo una spada sospesa a un filo molto molto esiguo sulla testa, e questo andava girando con questa spada lì, senza sapere mai quando si sarebbe staccata. Quindi noi tutti diciamo, povero Damocle, no? Che vita di merda. Ecco, no, il problema è che noi tutti siamo Damocle, anche se non ce lo raccontiamo. Il problema è lì. Noi tutti andiamo in giro con una spada attaccata a un filo sulla testa, che potrebbe cadere dall'oggi a domani per motivi banali, per cazzate assolute, per circostanze che non riusciamo a prevedere, per difetti di costruzione. Non abbiamo una miriade di ragioni per le quali semplicemente dire a qualcuno ci vediamo dopo è un atto di fatti fede, ragazzi. Ci avete mai fatto caso, però se ci pensate un attimo, è vero. E quando ve ne accorgete, quando voi non ve li vedete, è brutto come modo per accorgersene, però ve garantisco che te lascia un attimo di fare riflettere. Ma come l'ho visto stamattina, non so quanto ne avete visto anche nei Siria, no? Parliamo di, come dire, situazioni in qualche misura anestetizzate. No, tu vai, oppure vai a interrogare qualcuno, la prima cosa che ti dice, ma come è morto? Non ho parlato prima, capito? Allora? La logica che permette il fatto che, siccome ci ha parlato, non deve essere morto, dov'è? Perché il problema sta proprio lì. Tu puoi benissimo parlare con chiunque, quello poi muore dopo 5 minuti, o tu, fanno le cose, ma comunque, no? Il punto centrale è questo. Quello è il punto sul quale cerchiamo di trovare un modo per vivere, perché non potremmo campare come Damocle con questa spada sospesa sulla testa, perché staremmo perennemente a guardarla aspettando che cada, e quindi la cosa sarebbe antipatica, no? Quindi, attraverso tutta una serie di strategie che non sono razionali, perché come vedete voi non ci avete mai fatto caso al fatto che fossero funzionali queste strategie, ma le applicate tutte, no? Voi uscite, e questo è un esempio di quello che chiameremo fare come se, voi uscite la mattina e fate come se non ci fossero dubbi sul fatto che tornerete a casa, ma sempre, no? Semplice, lo facciamo tutti, però è un fare come se, perché non c'è nessuna garanzia che accada, ragazzi. Questo è un atto di fede. Un atto di fede dire che la settimana prossima c'è il festival. È un atto di fede dire che l'anno prossimo organizzerò un convegno. Cazzo, lo garantisce. Tant'è che, se ci fate caso e ragioniamo in termini simbolico, immaginari, la nostra gestione del tempo è tutta costruita su questo. La nostra gestione del tempo è tutta fatta in modo da garantirci che saremo qui fra un po' di tempo, X, una settimana, un mese, un anno, due anni, a seconda di quanto siamo paranoici, no? Andiamo avanti, quando andrò in pensione, quando avrò 64 anni, come dicevano i Beatles tanti anni fa, bei tempi saranno quando arriveranno, sempre che arrivino, perché c'è sempre questo piccolo, no? Questo piccolo problema. Tu sei una delle persone più ammirate e importanti per molti versi del mondo, vai a sciare nelle terre del mondo vegetale. Ne vogliamo parlare? Povero Schumacher. Dice che il destino vive a poco, lo fa, non ti sei mai fatto niente andando a 350 all'ora e ti rompi la testa su una pista di sci, è buffo, però accade, no? Oppure stai prendendo i soldi in un banco ma te sparano perché pensano che sei nato, fai allora, e sono ancora vivi, poi potrei parlare forse peggio, forse meglio, comunque. La questione centrale è esattamente questa. Noi abbiamo un problema con la nostra mortalità che richiede di essere affrontato in un modo o nell'altro, no, perché non possiamo campare con questa perenne certezza. E uno dei motivi per i quali non abbiamo un buon rapporto col corpo, in particolare noi occidentali, è esattamente il fatto che abbiamo deciso che il corpo è il luogo della morte. E di conseguenza vogliamo in qualche misura allontanarcene, dichiarare che non è così importante, che noi tutto sommato possiamo andare benissimo pure senza. Ecco perché poi arriviamo a simulazione. È abbastanza lineare come percorso, no? Nel momento in cui io decido che il corpo non importa, in qualche modo sto tentando di diventare immortale, perché ho deciso che il corpo è quello che mi crea problemi. La mia anima razionale, illuminata, divina, eccetera, eccetera, scintilla, chiamatela un po' come pare, invece è in grado di, no, sopravvivere intonsa, intatta, fino a quando, no? When the game comes, tanto per restare con gli inglesi. Oh, questo, no, ha funzionato per un sacco di tempo per molti versi, perché è il fondamento della nostra religione per molti versi. non funziona benissimo, perché, ripeto, se fosse vero e ci credessimo, un funerale dovrebbe essere un momento di gioia. Gli unici che lo fanno sono quelli di New Orleans, che fanno una bella festa quando muore qualcuno, giustamente, è in linea. Noi non si sa come ci riusciamo a essere così contenti, da qualche parte la fede già dobbiamo essere persa. Però comunque, in linea di massima, la questione è questa. Allora, sto povero corpo che si è beccato tutta sta serie di questioni, tutta sta serie di che farà l'ombra di confusione? Beh, anche lui è interessante. abbiamo di tutto. Comunque con l'ombrico abbiamo il 47% del patrimonio genetico in comune, quindi non la prendete tanto a ridere, tanto per rimanere su quello che dicevamo l'altra volta. Allora, capite che se io dovessi cominciare a ragionare in altri termini, tutta questa costruzione intellettuale, culturale, simbolica che abbiamo messo in piedi lungo i millenni avrebbe un problema. Questo, per molti versi, noi lo chiamiamo paradigma, che è un termine estremamente complesso da trattare. Vi ricordo che tutte queste cose le trovate nel famoso capitolo sul manuale, quindi sarebbe opportuno cominciare a stare un chiaro, leggendolo magari, no? Girando le pagine, quelle cose arcaiche che si facevano anche prima. E, tra l'altro, questo è molto carino, facciamo una piccola parentesi. C'è uno dei miei autori preferiti, si chiama Bruno Latour, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, che è fighissimo, che dice noi continuiamo a fare una mischia francese, diciamo, la mia amica, delle cose, no? E ci illudiamo di essere estremamente nuovi, rivoluzionari, no? Perché il moderno si costruisce su tutta una serie di rivoluzioni, se ci fate caso, è un continuo, è sempre una rivoluzione in atto. Ecco, però il problema, dice, è che noi di fatto attuiamo delle questioni di sincronicità senza volerlo, nel senso, sì, abbiamo il book, ma abbiamo l'ebook, no? Adesso invece del libro abbiamo il telefono, e facciamo questo gesto. Il gesto è lo stesso che facevamo con i libri del 1200, il gesto è uguale, non c'è un'innovazione dal punto di vista fisico, c'è un'innovazione dal punto di vista dei supporti, però noi ci raccontiamo che stiamo facendo cose estremamente nuove riproducendo gesti che stanno vita migliaia di anni. Quindi questa modernità incipiente, questo non aver contatti col prima, dov'è? Dov'è che siamo diventati diversi improvvisamente? Respiriamo da sempre, no? Abbiamo tutta una serie di questioni, però guardate caso, tutte queste questioni che sono problematiche sono tutte fisiche, sono tutte corporee, non ce n'è una che sia semplicemente culturale, astratta, perché quelle te le racconta tutte le fregnacce che vuoi. Se prescindi dal corpo, puoi dirti qualsiasi cosa, puoi dirti che il book è un passo avanti inaudito rispetto a quello che era precedentemente, puoi dirti che le nuove tecnologie con le quali che ti permettono il puntamento degli occhi sono una cosa miracolante, eccetera, eccetera. Non è vero, gli occhi puntano anche prima, adesso gli punti un'altra parte, quel movimento famoso lo fai uguale. E tra l'altro vi faccio presente, e qui riprendiamo Damasio, che noi pensiamo che gli organi del senso siano gli occhi. Non è vero, o meglio, non solo, nel senso che Damasio per esempio parla di portale sensoriale, perché tu hai gli occhi ma hai bisogno di tutto quello che c'è intorno perché gli occhi si muovano, hai bisogno di una miriade di muscoli, hai bisogno delle palpebre, hai bisogno delle componenti dietro degli occhi stessi, hai bisogno della cornea, del cristallino, hai bisogno di un sacco di cose, non basta l'occhio, non è l'occhio disincarnato che guarda, è l'occhio inserito in un cranio che è costruito apposta con tutta una serie di carne apposta intorno. Quindi dov'è questa distanza di cui parlavamo l'altra volta? Dov'è questa non corporeità della vista? Ce la siamo raccontati. Di nuovo. Quello è il problema. Lo stesso motivo per il quale noi pensiamo che l'MP3 sia un'ottima idea. L'MP3. Che è l'MP3? Zitti. Allora, mi dicono un dispositivo che ti fa ascoltare la musica. Poi? Questi li ascoltate però, eh? In Sanatano, ma sugli MP3 un buco non abbiamo. Come funzionano gli MP3? Sì, no, a monte. Scarichi il file audio, ma tu, l'MP3 è il file audio. Allora, dunque, vedete la lingua è buffa, no? Allora, io dico l'MP3 e voi pensate a un lettore MP3. e già hanno fatto una, come dire, ci siamo persi un pezzo per strada, perché l'MP3 non è il lettore, ma è il file. No, manco, è l'algoritmo che permette che ci sia il file. Ci siamo su questo. Cioè esiste un algoritmo che mi permette di ridurre, tanto per cambiare, un file musicale più importante che potete avere in vari formati, che siano RAW, che siano quelli del CD, da WMA, che sono una carrettata, i lossless e via cantante, e ve li fa diventare più leggeri. Allora, già qui, come vedete, il corpo e la corporeità si insinuano, perché i file pesano. Sì, pesano. Lei mette un file su una bilancia e quello... No, oh, ecco. Però noi parliamo dei file come se pesassero. No, questo file è pesante. Una fatica portasse 5 giga sulle spalle, ragazzi, boia. Però come vedete la lingua vi frega, perché guarda caso, di nuovo, voi state usando la lingua per parlare dell'astratto partendo dalle basi concrete. Il file non pesa un cazzo, occupa uno spazio virtuale fatto di 0 e 1, quindi di suo non pesa, però noi lo trattiamo come se pesasse, perché noi siamo fatti di carne ed ossa. E quello capiamo. Quindi se dobbiamo esporre un concetto astratto in qualche misura, ritorniamo a usare la lingua che prima. Allora il file pesa. Allora com'è che pesa meno il file MP3? Già, abbiamo chiarito la questione del peso. Perché c'è un tizio, del quale purtroppo la mia memoria non mi permette, cosa del genere. Comunque, ad ogni modo, ha creato questo algoritmo e ha detto: la musica è fatta di un ampio spettro di frequenze, ma il nostro orecchio ne percepisce soltanto una parte. Allora, se io creo un algoritmo che taglia via tutte le frequenze che il mio orecchio non sente, no, sento come prima, però pesa meno, perché c'è molta informazione meno. Quindi voi da un brano musicale che pesa, che ne so, 40 mega, riuscite a tirarne fuori uno che pesa 3 mega e mezzo. E pensate che sia tutto uguale, no, vanno detto così. Ora, prescindendo dal fatto che sapete benissimo che gli MP3 hanno svariate possibilità di grammatura, chiamiamola così, no? Passiamo da 128 a 256 a 320, ne siamo al corrente di questo. Li usate, cazzo, gli MP3, ragazzi, facciamo qualcosa ogni tanto, no? Un attimo, una scossa, quindi, Allora, a parte quello, il problema dov'è? Il problema è nel fatto che Braunhofer, se si chiama così, ha deciso e ha ragionato esattamente negli stessi termini che io sto criticando, ovvero si ha detto l'orecchio è l'unico punto da cui io ottengo l'udito. Voi siete mai stati a un concerto? Avete sentito i bassi? Dove li sentite i bassi? Qua. Questo non è l'orecchio, cazzo! Tant'è che dopo aver fatto l'MP3 si sono dovuti inventare una cosa che si chiama loudness, che forse avrete visto, perché si sono persi quell'informazione, perché io non sento con l'orecchio, io sento col corpo. Quindi tu prova, se sei un minimo, dico un minimo, no, ascoltate musica tutti su YouTube, ecco, fate questa cosa, sentite un vinile, un CD e un MP3 e ditemi se è uguale. Non è, non c'è pezzo, perché sono qualità sonore completamente diverse. Il problema è che noi riduciamo sulla base di una serie di idee che ci siamo fatti in testa, una serie di modelli che ci siamo rappresentati. Quindi l'uomo ascolta attraverso il timpano, fine. Dopodiché che tu venga investito completamente dal famoso, no, famoso guitar wall di un sacco di gruppi rock, eccetera, eccetera, che praticamente ti sposta, ma quello è irrilevante, perché è corporeo. La musica, guarda caso, è corporea, non è mai stato altro. Stiamo riuscendo a far diventare una chiavica pure quella, ringraziamo Dio, sì. Questo è vero, grazie a tutti questi ragionamenti geniali. Quindi l'MP3 se perde delle cose. Questo è tutto. Tu ottieni un file più leggero che te puoi portare in giro molto più facilmente, ne permette molti di più, tanto per cambiare, no? Di nuovo, quantitativo, dentro al telefono che ce ne entrano 5.000 invece di 300, però li senti una chiavica. Quindi la domanda è, se volevi sentire la musica, ne erano meglio i 300 che sentivi meglio? Come vedete, anche lì stiamo ragionando in chiave quantitativa. Più è meglio. Non è vero. Non sta scritto da nessuna parte. Dipende che vuoi tu, di nuovo, no, il famoso conosci te stesso, vuoi avere un rumore di fondo che ti impedisca di pensare, o vuoi sentire qualcosa di bello che sia piacevole anche a livello estetico, che ti dia belle sensazioni, che ti permetta altro. se quel pacco lì dovresti andare in giro con l'amplificatore a valvole e la puntina. Bella tua i coglioni. Però non c'è paragone. E non c'è talmente tanto paragone che il vinile, pur essendo stato dichiarato scomparso, finito, estinto da secoli, sta tornando. No? Perché la gente a un certo punto, sai che c'è tutto a caso, con tutti questi mucchietti. Come voglio sentire la musica come si deve. E guarda caso, la senti così. Analogica, non digitale. Il che vuol dire più corporea. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di cosette da raccontarsi su questa faccenda del corpo, l'anima, il peso, le intimazioni, eccetera, eccetera. E una di quelle che è più interessante, come dicevamo, è esattamente questa, però sì, è il fatto che se noi cominciamo a ragionare in termini di corpo come strumento di percezione e anche di conoscenza, il nostro paradigma non regge più. Il nostro paradigma va a pestarci, perché il nostro paradigma è tutto costruito sulla separazione netta e radicale tra corpo e anima. L'anima conosce, il corpo deve stare dietro a rompere l'altro. E lo stesso modo in cui facciamo lezione lo rispecchia, le aule, gli strumenti con i quali stiamo. Ma quando sta scritto che voi siate seduti per 3 ore, 4 ore, 6 ore di fila? Evidentemente chi pensa che voi dobbiate imparare ritiene che il vostro imparare sia scollegato dal fatto che stiate più o meno bene seduti, che il vostro corpo vi dia dei messaggi più o meno confortevoli, più o meno positivi, eccetera, eccetera. Lo so, non conta. Un po' come la campagna americana del Black Lives Matter. Io voglio, doesn't matter. Non c'è, non è contemplato da nessuna parte. Il che però, come dicevamo, è un po' un problema. Perché? Perché noi, nella stessa scienza che ci ha raccontato tutte queste cose, ci sono una serie di branche di ricerca, una serie di ricercatori, una serie di scoperte che queste cose le smentiscono in modo radicale. Per esempio il buon Damasio, del quale stiamo parlando estensivamente, e che nel suo ultimo libro, che credo di avervi già menzionato, quindi Lo strano ordine delle cose, parla contro l'ipotesi della simulazione, dicendo che guardate ragazzi, abbiamo un problema, perché non è vero che il supporto è indifferente.
Una domanda. Ma se veramente il corpo
non contasse nulla, perché la nostra società punta tutto sull'aspetto fisico e non invece su un aspetto più intellettuale?
Allora, il problema è questo: l'aspetto fisico sul quale punta la nostra società è un aspetto di disciplina e sorveglianza e di uniformità e di standardizzazione. Cioè la nostra società conta sull'aspetto fisico dal punto di vista di esperto, non di funzionalità. Tant'è che una grandissima parte degli interventi di chirurgia che vengono messi oggi in atto è per esempio mirata a simulare la tartaruga sugli addominali. Cioè non interessa che tu abbia degli addominali funzionali tanto da essere a forma di tartaruga, l'essenziale è che sembrino. Quindi che succede? T'aprono come un abbacchio, ti tirano sulla parte del filo, ti fanno delle simpatiche cicatrici all'interno, in modo che poi quando lo girano tu sembra che abbia avuto, che sia fatto un mazzo così in palestra. Non è vero. Però, come vedi, la corporeità non è contemplata, è un aspetto. Il corpo è diventato una specie di supporto per tatuaggi, abiti, accessori, messe in pieghe, unghie, dite quello che volete, aggiungete liberamente alla questione. Però che il corpo sia un corpo che fa il suo lavoro, che è quello lì, quello di sapere dove stai andando, di sentire il fatto che stai con l'impianto sui piedi e tutta questa cosa, ed è tutto irrilevante. Tant'è che abbiamo dei cibi che fanno schifo, abbiamo tutta l'obesità che sta andando alle stelle, abbiamo quante ruote, abbiamo una serie di comportamenti che non sono a nostra misura. Noi ci raccontiamo che sono comportamenti precedenti, premoderni e quello che te pare, ma voi lo sapete che uno dei peggiori momenti nella nostra capacità corporea, nella nostra forma fisica, è stato quando abbiamo fatto il telecomando per la televisione. Perché prima dovevi alzarti, quindi ogni volta ti alzi, spingi il pulsante, cazzate. Perché se togli pure quelle diventi obeso, tu stai lì e pigli piano piano la forma del divano, l'ingombro del divano, non ti spostano più se non con panico, però l'idea generale è quella, non serve, no? Devi stare confortevole, qualunque cosa. Allora adesso abbiamo pure l'assistente Google, per cui manco più la lucetta riesce a accendere, Google accendi. Oddio, veramente cosa a volte ci dica il cervello. Però di fatto noi siamo invece fatti per agire fisicamente, noi veniamo da lì, no, quei 3 milioni e 2 di anni di cui abbiamo parlato finora sono 3 milioni e 2 di anni nei quali noi abbiamo sempre migliorato la nostra capacità di percepirci nello spazio, perché è quella l'informazione GLU. Come vi dicevo l'altra volta, dai batteri, dagli organismi monocellulari o comunque poco cellulari che si sono sviluppati nella notte dei tempi, uno dei grandi progressi è stato quello di poter percepire il movimento all'esterno. Percepire il movimento all'esterno significa creare lo spazio. Noi lo spazio lo abbiamo creato a nostra immagine e misura, lo abbiamo creato nei termini nei quali ci muoviamo al suo interno. Non è che esiste, come diceva Kant e tutti gli altri, di per sé. Di per sé non sappiamo cosa ci sia, noi sappiamo solo quello che c'è perché ci muoviamo all'interno. Sappiamo dove è nord, sappiamo dove è ovest, sappiamo che c'è la terra sotto, che c'è il cielo sopra, tutta una serie di cose che dovremmo sapere. E quelle sono i fondamenti. Perché noi non siamo nati parlanti, non siamo nati pensanti, noi siamo diventati pensanti e parlanti lungo milioni di anni di evoluzione. E non è che quello che c'era prima ce lo siamo giocato. Vi ricordo, come abbiamo visto l'altra volta, che il nostro cervello continua a mantenere intatti gli stati precedenti. Il paleoencefalo e il mesencefalo non sono scomparsi, sono lì e funzionano, e ringraziamo Dio che funzionino, perché guarda caso il paleoencefalo, che tutti trattano come se fosse una cosa da iguana o da varani, è quello che ci fa vivere. Perché noi, non so se avete notato, ma non è che ci facciamo caso a come viviamo. E meno male, perché se dovessimo pensare a tutto quello che accade sempre sincronicamente nel nostro corpo in ogni istante, moriremmo dopo 20 secondi. Perché succede di tutto nel nostro corpo. Forse questa cosa è chiara. Il nostro corpo è di nuovo un'altra forma, un'altra formula complicata, no? Abbiamo visto, lo trattiamo come se noi fossimo qualcos'altro, lo potessimo guardare da fuori. Ma come vi dicevo, non so se io. Quindi preparatevi a una notizia abbastanza a un flash, come si dice. Noi siamo fatti da 70 miliardi di esseri viventi. Perché non so se lo sapete, ma le nostre cellule sono esseri viventi, autonomi. Non sono legate a noi, non è che noi nasciamo con le nostre cellule e ce le portiamo fino alla fine. No, noi moriamo costantemente, tutti i giorni. La polvere che avete a casa siete voi. Quello che era il vostro strato esterno di cellule morte, che nel frattempo fa lo scatto, no? Suppongo qualcuno fa. Dimmi.
Se dovessimo ragionare appunto sul fatto che possiamo pensare sempre, ha accennato del fatto che non possiamo pensare costantemente a ciò che accade dentro il nostro corpo, di conseguenza non potremo vivere, ma questo vale anche per la canzone, quello che dice appunto Nicolai Remo, quindi noi non possiamo stare costantemente attenti a ok, stiamo camminando, dove stiamo. Queste cose è naturale che siano così, che uno non ci pensi, secondo me, altrimenti non potrebbe vivere tranquillamente.
Oh, la vostra collega dice una cosa molto giusta, però manca un pezzo, nel senso che tu riduci, ma devi sapere di stare riducendo. Se te lo dimentichi, scambi la tua riduzione per la realtà, e lì c'è un problema piuttosto serio. Perché va bene che durante la vita tu non devi stare perennemente a pensare allo stare in piedi, al senso della chiave, eccetera, eccetera. Però ci sono dei momenti nella vita nei quali invece è opportuno che tu ci pensi. E tu dovresti essere in grado di distinguere. Questa cosa i greci la chiamavano phronesis, ovvero sia la saggezza del vivere, ovvero sia ancora la consapevolezza dell'ovvio e la consapevolezza dei momenti in cui l'ovvio va lasciato da parte. Che l'ovvio è un eccellente strumento per vivere, però se c'è solo l'ovvio, tu sei bloccato, non vai più da nessuna parte. È un po' quello, diciamo, della zona di comfort dell'anno scorso. Non è tutto ovvio, anzi, vi dirò di più: se riprendiamo il francese, l'ovvio è quello che sa passare di, è quello di cui non bisogna parlare. Per cui, una serie di grandi studiosi del comportamento, grandi sociologi, come per esempio Erving Goffman, del quale parleremo, ci insegnano una cosa, che nel momento in cui tu dici che qualcosa è ovvia, non lo è più, perché se devi dirlo vuol dire che devi ricostruire uno stato di cose che è andato per stracci, perché non è così ovvio quello che è accaduto, che se lo fosse nessuno ne parlerebbe. Quindi l'ovvio è qualcosa che noi lavoriamo costantemente a riparare. Avete visto Matrix? in Matrix c'è un personaggio che si chiama Cypher, che è di stretto testa di pesce, diciamo, mettiamola così. E che fa Matrix? Che fa Cypher? Tradisce i buoni e poi va dal cattivo e gli dice: senti, a me la realtà non piace, rimettimi nella finzione. Matrix da questo punto di vista è un corso di sociologia fatto e rifinito. E quello è esattamente il nostro problema. Noi preferiamo far finta che le cose stiano diversamente che non prenderne atto quando non ci piace. Quindi il nostro concetto di realtà è un po' complicato da prendere in considerazione. Ci un po' come la caverna di Platone, su cui la ritorneremo estensivamente perché è un'altra delle cose che ci interessano. Però abbiamo visto che Platone aveva un orientamento che già creava qualche difficoltà per quanto diciamo. Dimmi.
Prenderne atto significa accettare.
Prenderne atto significa sapere che ci sono e che il nostro modo di conoscere è un modo parziale di conoscere. Questo è chiaro. L'MP3 da questo punto di vista è un eccellente modo per capirlo. E poi parliamo di un altro mito nella seconda parte dell'ora, che è il mito del letto di Proust, che ci racconta di nuovo la stessa cosa. È una cosa che ci raccontiamo da un po'. E Morin, il famoso librino dei sette saperi, ve ne parlerà ancora più estensivamente, perché qui ci sono una serie di questioni abbastanza importanti che nella fattispecie noi stiamo declinando in un solo modo, ovvero sia opposizione corpo-anima. Allora noi abbiamo rimosso il corpo, però ci stiamo raccontando da un altro punto di vista, con altri studi, con altri grandi studiosi, alcuni anche italiani, per esempio Luca Cavalli-Forza è stato uno dei grandi, che è recentemente scomparso, uno dei grandi genetisti delle popolazioni, uno che ha cambiato veramente la cultura, o avrebbe cambiato la cultura se qualcuno fosse stato a sentire, ma proprio queste sono cose che arrivano con calma. Ecco, noi sappiamo che non è vero, noi sappiamo che siamo fatti in un certo modo perché questo è stato ciò che è accaduto e siamo così per quello. Il nostro modo di essere oggi deriva da lì. E quindi la domanda è: se per quasi 3 milioni di anni il corpo è stato uno strumento di conoscenza, ha senso immaginare che oggi non lo sia più radicalmente? Domanda facile. Io nasco da lì, divento ciò che sono attraverso il mio corpo. Tant'è che, come vi ho detto, Damasio rivendica il fatto che il cervello è il servitore del corpo, non viceversa. Noi abbiamo deciso che il corpo sta lì per far funzionare il cervello. La storia della nostra evoluzione ci dice che il cervello sta lì per far funzionare il corpo, che è diverso. Tutta questa cosa è chiara, è radicalmente diverso. Però il cervello sta lì e sta in un punto, adesso non me vado ad andare a ritrovare, ma avete visto, i piedi sono per terra, la testa è lì sopra per orientarsi. Quindi anche qui il modello regge. Ed è giusto che regga per certi versi finché ci si ricordi che cervello e piedi funzionano insieme e l'uno senza l'altro non sta. Capito? Il cervello sta lì e nel suo stare lì in cima soddisfa ad una serie di questioni simboliche che adesso vediamo nella prossima ora di lezione. Adesso facciamo un piccolo break. Ok, allora vi ho presentato un modo di concepire il nostro sapere che non è quello normale, ovvero sia il nostro sapere nella presentazione che vi sto facendo deriva da una serie di assunti, da una serie di scelte, da una serie di rappresentazioni sulla base delle quali noi abbiamo costruito la nostra cultura. Tutto questo percorso lo vedremo più nello specifico, però a me interessa che lo vediate in quest'ottica, ovvero sia che ci sono una serie di scelte all'interno del nostro modo di pensare, del nostro modo di fare cultura e costruire il mondo che ci circonda, che hanno un peso. Questo è in un certo senso il concetto di paradigma di cui stiamo parlando. Perché hanno un peso e perché servono? Servono perché il nostro modo di conoscere il mondo è parziale. Cioè la nostra conoscenza del mondo è una conoscenza molto efficace per molti punti di vista, molto approfondita per molti punti di vista, ma che si articola all'interno di una serie di scelte di riduzione. Noi non capiamo tutta la realtà che ci circonda, la capiamo nella misura in cui abbiamo deciso alcune cose. Nell'ottica nel libro di Edgar Morin, di cui stiamo parlando spesso e volentieri, il paradigma si definisce come la scelta di alcune operazioni logiche fondamentali. nella fattispecie ne esistono due, diciamo, che ci interessano, sono la congiunzione e la disgiunzione. Noi abbiamo privilegiato la disgiunzione. Noi separiamo per conoscere. Siamo analitici. Come vi dicevo la volta scorsa, un sapere autottico. Pensiamo di poter conoscere meglio qualcosa se la smontiamo in tutte le sue componenti e smontiamo le componenti nelle loro componenti e via discorrendo, poi rimettiamo tutto insieme e abbiamo Frankenstein, più o meno. Non a caso il discorso immaginale segue in modo molto coerente questo discorso. Allora, questo paradigma col quale noi abbiamo a che fare e che ha dato forma alla gran parte della nostra cultura e rappresentazione del mondo corrente, oggi è in crisi. Ed è il motivo per il quale posso parlarvene, per esempio, senza sembrare matto, più di quanto non sembri probabilmente. È un paradigma che aveva fatto una serie di scelte, ne abbiamo già parlato, a favore della quantità contro la qualità, a favore dell'artificialismo contro la presa in conto della nostra complessità umana, a favore dell'anima contro il corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte queste scelte che hanno portato all'oggi, al fatto che, come diceva Irene, nessuno si pone il problema di stare con i piedi per terra, l'intera conosce il suo ambiente, vive il suo ambiente, rispetta il suo ambiente. Che dovresti rispettare una cosa che è soltanto misurabile, perché vi ricordo che sextenza significa questo, significa dire che tutto ciò che non è anima è semplicemente materia misurabile, che non ha nessuna qualità. Quindi uno spazio, un metro quadro è uguale sulla Luna, su Marte, a Manhattan, a Cinisello Balsamo e via discorrendo. Questa è l'idea. Non funziona più. Non funziona più, e non funziona più non perché l'ho deciso io, che non so nessuno, ma non funziona più perché all'interno dello stesso movimento conoscitivo che questo paradigma ha generato si levano costantemente sempre più voci che dicono che il paradigma è sbagliato ed è sbagliato sulle sue stesse basi, quindi si autosmentisce, si autoannulla, si auto contraddice, mettiamolo così. Dimmi.
Volevo chiederle, piacere Vincenzo, siccome stavamo parlando del corpo diviso dalla mente e abbiamo citato Frankenstein, siccome in questo romanzo si parla di un essere riportato in vita, quindi gli viene donato un corpo e una mente, secondo lei cosa vuole insegnare questa cosa?
Frankenstein per molti versi è un po' un atto d'accusa alla scienza come si stava configurando in quel periodo storico, nel senso che appunto è una scienza che pretende di poter generare la vita ma poi non rispetta la qualità della vita stessa, è un po' quello il problema, e in effetti più o meno, no, è una bella esposizione di quello che vi dicevo l'altra volta del sapere autottico, non è che tu prendendo i pezzi e mettendoli insieme ottieni qualcosa che funzioni, così tu muovi. Poi può essere molto simpatico se vedi Frankenstein Junior per un altro discorso, però in generale comunque ottieni un qualcosa che probabilmente non era opportuno che ci fosse. Ed è un po' il delirio di onnipotenza della nostra cultura che viene criticato in Frankenstein e si continua a criticare poi nella grandissima parte di quasi tutti i film che vedete sull'argomento, o comunque in generale al cinema, no? Prendete National City, Io Robot, tutti i Terminator, tutto quello che volete. Sì, sono film di scenografici, sono film che ad alto tasso di effetti speciali, però l'ispirazione fondante qual è? È la sfiducia nella tecnologia. La tecnologia viene percepita come potenzialmente molto molto pericolosa, molto minacciosa. Prendete Battlestar Galactica, prendete quanti ne volete, Blade Runner, di questi poi parleremo un po' meglio perché sono più complicati per molti versi. Però il punto centrale è questo. Questo atteggiamento nei confronti della materia è un atteggiamento manipolativo che però non le riconosce alcun tipo di qualità, dote, potenzialità e via discorrendo, nonostante il fatto che, per esempio, no, ci abbia dimostrato Einstein in modo il quale nessuno discute, che la materia è una forma di energia. No? Di quella poi parliamo domani, però, perché c'è una lettura carina di quella formula che vi proporrò. Però, prescindendo da questo, il problema a monte sul quale sto cercando di richiamare la vostra attenzione è questo: noi non abbiamo gli strumenti per conoscere il mondo nella sua interezza. né è detto che questi strumenti esistano, però famo conto che potrebbe darsi. Allora che succede? Per conoscere il mondo noi lo riduciamo. Questo lo vedremo molto meglio, molto più nello specifico dopo, però vorrei che cominciasse a rendervene conto. E perché lo riduciamo? Per fare in modo che lo si possa capire, per darne una versione comprensibile. Come vi ho detto prima, le diverse culture sono ambiti all'interno dei quali gli uomini vivono bene. A questo servono. Vi ricordate, l'ho detto anche la settimana scorsa, non è importante che sia vero. L'importante è che siamo tutti d'accordo in proposito e io non ne abbia paura. Che poi ci siano le idee che camminano, le idee che non camminano, la simulazione. Quello che mi pare, si tratta di cose che dovrebbero, di letture del mondo, verosimili ovviamente, il più possibile, che mi facciano vivere bene. Questo in qualche modo è una cosa. Non omologazione, è un atto collettivo di messa in forma del mondo, che il mondo di suo non ha un significato, ne ha una miriade, e noi, ogni gruppo culturale sceglie delle parti del mondo con le quali costruire il suo, quello che capisce, però deve lasciarne fuori altre. È esattamente lì la consapevolezza della riduzione. Poi dopo nel mondo vivi come se fosse ovvio, però non puoi sbagliarti e pensare che è vero quello che ti sei raccontato. Da qualche parte devi sapere che se succedono cose, può darsi che succedano per altri motivi, per cose e conseguenze di ciò che hai fatto di cui non sei consapevole. Tutto è problema. No. Come vi dicevo, un attimo, se applicate questo discorso all'ambiente, che è un tema caldo, in tutti i sensi, vedete che purtroppo le cose tornano, nel senso che la gran parte di ciò che state sentendo in questi giorni sta succedendo tutto molto più velocemente di quanto non avessimo previsto. Il problema dov'è? Che le nostre previsioni si fondano su un sapere parziale. Il mondo è un tutto. E noi di quel tutto molte cose non le sappiamo. Che ci piacciono o no? Tanto per darvi una dimostrazione concreta, scusami.
Sì. Quindi ritornando al discorso
quindi
per esempio dei greci, si tratterebbe più che altro di un'interpretazione, il fatto culturale di accettare determinate cose scegliendone altre piuttosto che, cioè, ad esempio lo scegliere il fulmine come un atto di ira di Zeus non sarebbe un'interpretazione piuttosto che, cioè, un discorso che facevo prima, cioè, non so se rendo l'idea.
Sì, no, la rendi molto bene.
Sì.
Tu devi darti una spiegazione delle cose. E dandoti una spiegazione delle cose utilizzi una serie di strumenti che hai a tua disposizione per conoscere. Nella fattispecie quella in particolare parleremo domani, perché rientra nelle interpretazioni simboliche immaginali del mondo. Il problema che purtroppo qui stiamo girando intorno, non ve lo dico, speriamo di non traumatizzarvi troppo, è che non esiste una realtà. Quello è il problema, ne esistono tante, più o meno interconnesse, più o meno correlate, più o meno percepite, ma questo dove lo vediamo, per esempio? Lo vediamo nel momento in cui abbiamo due o tre persone di culture diverse che guardano lo stesso oggetto. Allora, io e un indù guardiamo una vacca, io vedo un potenziale barbecue e lui vede Dio, ed è la stessa vacca. No, non sto scherzando ragazzi, è vero, cioè, mettetele così, guardate da questo punto di vista, funziona così. E questo succede anche nel nostro vissuto quotidiano. Io parlo spesso con una rom che viene a mendicare sotto casa, siamo diventati amici, cerco di aiutarla come posso, e stavamo parlando e mi diceva: oh, guarda che abito in una bella casa, pensa che abbiamo le finestre. E io è rimasto di stucco, perché è esattamente qui che vedi le differenze. A chi di noi verrebbe in mente dire una bella casa perché ha una porta? Per lei invece le finestre sono già un simbolo di quelli centrali. Non so se tenete conto quando vi dico che le realtà cambiano. Ognuno ha il suo modo, che poi ovviamente devono essere coordinati a livello più ampio, diventa più complesso. Però nella nostra esperienza quotidiana noi viviamo perennemente questa situazione. Cose che per noi sono del tutto insignificanti e che per un altro invece sono focali. No, pensate nelle relazioni di coppia, nelle relazioni amicali, quanto questo è complicato. Perché tu dai per scontato, per te è ovvio che quelle sono finestre. Ecco.
se ci sbatti Clunio da un sotto casa, a fatto che non è vero, non c'è niente di ovvio. È comodo. L'ovvio è comodissimo. Però ti rende cieco una miriade di questioni. E sono questioni alle quali non possiamo più permetterci di essere ciechi. Perché noi abbiamo l'altro costantemente qui, che ci piaccia o no, siamo tutti altri. Ma come dicevamo l'altra volta, non mi serve che sia giallo, blu, verde, altro, lui è altro. Io non c'ho idea di che pensa, che cosa fa, quali valori abbia, che politica faccia, come sia gentile, senza teoria. A me mi basta lui. No? Poi dopo gli altri me li costruisco, che puzzano, che hanno la pelle di un altro colore, che sono scuri, hanno tutta una serie di caratteri simbolico immaginari, perché sono più comodi. Ma serve solo per fare in modo di non ricordarmi che lui, lei, lui, sono tutti altri. Se io devo il paura dell'altro, non campo. Non so se la cosa è chiara. Allora cosa affermo? Affermo che noi siamo tutti uguali e loro sono diversi. Salvo poi sbatterci il lugno ogni volta, perché noi non siamo tutti uguali per niente. Dicevamo l'altro giorno, uguaglianza e differenza. È qui che si articolano le questioni. Ecco perché vi dico che la teoria e la pratica sono un'altra opposizione ingannevole. Perché è da lì che tu vedi nel farsi l'alterità e come puoi convivere con l'alterità e come puoi darle spazio. Tutto lì. E il modo in cui lui guarda il mondo non è, non è peggiore del mio, che il problema è lì, è alto, è diverso. Stop. Io non ho nessuna patente per dire che il mio modo è migliore, anche se lo sto facendo da almeno 600 anni nei confronti di tutto il pianeta. I risultati non mi sembra che portino proprio grandemente a conferma questo discorso. Il mio è un modo, è il modo che ha vinto, vero? Finora perlomeno è il modo che ha vinto, ma non è migliore. Breve clausola. Dicesi etnocentrismo, la convinzione che la propria cultura sia migliore di tutte le altre. Tanto per capirci. E l'etnocentrismo non è solo nostro, noi siamo bravissimi, ma tutte le popolazioni sono così. Tutte le popolazioni ritengono di essere meglio degli altri. È una questione proprio di configurazione, probabilmente evolutiva, come diceva anche Cavalli Sforza, nel senso che tu ai tempi, quindi parliamo di milioni di anni fa, vedevi solo quelli, no, non è che avevi rapporti con altri, stavi con quelle 20, 30, 40 persone, 100 sei fortunato, e quello era il mondo, quelli erano gli esseri umani, tutto il resto era altro. Allora è comprensibile che voi prendiate tutte le popolazioni del mondo, o quasi, e il loro nome attribuito significhi o gli uomini o i migliori. Quindi tutti sono convinti di essere migliori, dal primo all'ultimo. Qual è il problema nostro? È che noi dovremmo aver imparato che non è vero. Quello che ci dovrebbe dare una maggiore responsabilità nei confronti degli altri. No? Noi abbiamo fatto una cultura che ci permette di capire queste cose e quindi dovrebbe permetterci di comportarci di conseguenza. Il condizionale qui è il drammatico, perché di fatto nella prassi, come vediamo, la nostra cultura non è che stia funzionando un granché da questo punto di vista. Ok? Quindi dicevamo, paradigma come insieme di regole condivise che permettono di costruire il mondo, che permettono di fare delle operazioni mentali, e le operazioni mentali sono un altro dei grandi nostri problemi, come vi dicevo. Se non erro, la settimana scorsa, noi non ci poniamo mai domande su come conosciamo, ma ci poniamo soltanto domande su ciò che conosciamo. E sono due cose un po' diverse. Allora, se è vero che conoscere implica ridurre, è chiaro che la conoscenza non è assoluta, non è vera di per sé. No. È una conoscenza che può essere fallace, può essere sbagliata, può essere strumentalizzata, può essere stravolta, si può fare un sacco di roba, quindi io dovrei saperlo. Non posso limitarmi a dire, ah, ma hanno detto che le cose stanno lì, c'è il dato, quindi sto dato è, no, come facciamo noi, oro volato. No, il dato è il frutto di una serie di ulteriori riduzioni, sulle quali non investighiamo mai, però purtroppo sono lì, no? Se sei un minimo smaliziato, dovresti cominciare a pensarci, ripeto, vi tratto come gente che aspira ad essere un professionista della cultura in qualche modo, visto che siete qui, no? Avete scelto di fare altri 5 anni di lavoro e di studio invece di cominciare ad andare per il mondo e fare cose, immagino che un minimo di interesse ci sia. Allora facciamo un esempio banale. Le stime della disoccupazione ci dicono che evviva, la disoccupazione sta diminuendo in Italia. Siamo tutti contenti. Non lo sapete, manco ne frega niente, mi sembra di capire, però diciamo che può interessarmi. Perché diminuisce il dato della disoccupazione? Perché tutti sono andati a lavorare? Oppure potrebbe darsi che una buona quota della diminuzione sia dovuta a quelli che si sono resi e non lo dicono manco più che cercano lavoro, che purtroppo è più o meno il caso questo. Quindi, come vedete, il dato della diminuzione del tasso di disoccupazione di suo non c'ha niente, non mi dice niente di particolare, perché quel tasso oltretutto è costruito su una mia definizione di disoccupazione che ha a che fare con i problemi, per esempio, del reddito di cittadinanza. Se io lavoro al nero e non l'ho detto a nessuno, io risulto essere un problema o no? Il dato come fa a capirlo? Il problema dell'ISEE di tanti, il problema delle dichiarazioni delle tasse, il problema dell'evasione fiscale, sono tutti problemi di definizione. Lo vedete? Lo capite il discorso? Non c'è realtà, c'è un'interpretazione. Allora io ho deciso che uno per essere disoccupato deve avere 1, 2, 3, 4 caratteristiche. Avete sentito della brigadista, dell'ex brigadista, no? No. Ieri ne ha parlato tutto il pianeta. No, vabbè, qui, tutta Italia. Che succede che un ex brigadista agli arresti domiciliari percepisce il reddito di cittadinanza. Ah, perché dice lo spalanca di dentro. Il problema è che sulla base delle riduzioni e della definizione di chi può percepire il reddito di cittadinanza, lei c'è niente. Che problema? Non so se capite il discorso. Cioè, queste etichette, extracomunitari, disoccupati, sono tutte etichette. Si chiamano, le chiamiamo etichette non a caso. Vuol dire che non hanno un rispecchiamento nella realtà dell'individuo. Sono dei modi attraverso i quali io lo interpreto. Ma l'individuo è regolarmente di più. Altro esempio banale. Qualche anno fa passa i sottotitoli, avete visto il telegiornale, ci sono i sottotitoli, no? Allora, extracomunitario deruba console canadese. C'è qualcosa che vi colpisce? Il canadese è extracomunitario pure lui. Ecco, però guarda caso l'extracomunitario in questione era uno che era sceso dai barchini, era scuro di pelle, probabilmente ignorante, non sa perché, ma di solito sono pure laureati, spesso con la tema. Comunque, il canadese era canadese. Capite perché c'è un problema? Perché è occidentale, perché il canadese merita di essere, come dire, riconosciuto come tale, l'extracomunitario è un bundle, come dicono gli inglesi, un malloppo di cose nelle quali butto tutto ciò che non mi piace. Questo è il grande problema. Noi, nell'andare avanti con l'ovvio, finiamo qui. L'ovvio è che l'extracomunitario è una cosa specifica, ma gli americani sono extracomunitari, ragazzi, si tratta di extracomunitario, vogliamo dire o no? Cioè, gli extracomunitari sono tutti quelli che non fanno parte della comunità, sotto, non è che sono soltanto quelli che erano da Libia e Barchini, però ce lo siamo perso, perché abbiamo costruito con tanta attenzione questa ennesima etichetta per cui l'extracomunitario è solo quello lì. No, solo. Se viene con un altro mezzo, con l'aereo, non è più extracomunitario. Un po' come il cocainomane che può essere bravo, buono o cattivo, sempre queste cose. Quando le cominci a prendere in considerazione con un po' più di attenzione, ti rendi conto che ci sono dei processi in atto che sono perlomeno da comprendere, no? Poi dopo puoi anche permetterti di criticarli, magari, o di condividerli, magari, però devi capire che ci sono, perché altrimenti non sai cosa stai facendo, non sai come conosci. E questo è soltanto uno dei tanti esempi. Come abbiamo detto la settimana scorsa, un altro esempio molto più scioccante da questo punto di vista è l'idea di oggetto, l'etichetta di oggetto. No, abbiamo visto l'altro giorno, oggetto cos'è? Qualcosa che non sono io. E quando mi penso, pum, pura categoria di oggetto, la togliamo. Capite? Cioè, tutto questo aver fatto le cose in un certo modo rientra a delle scelte che abbiamo fatto in modo più o meno consapevole. Sono scelte, si poteva ragionare in altri modi, si sarebbe potuto ragionare in altri modi, potremmo ragionare in altri modi, ma se non capiamo questo non lo faremo mai. Ecco perché è così importante che capiate come conosciamo, E tanto per spiegarvi quanto sta cosa era più o meno saputa già da millenni, vi racconto un altro mito, che è quello del letto di Procuste, non ha mai sentito parlare. Ah, io direi come compito a casa di leggervi i miti greci. Ci sono delle belle riscritture moderne che non sono particolarmente complicate, devo dire che sarebbe mica una cattiva idea, perché i miti greci sono tantissima roba. E prima di raccontarvi di Procuste vi racconto un'altra cosa. I miti greci risalgono a un tempo in cui conoscevamo in un altro modo ancora. La famosa sapienza visionaria era qualcosa che accadeva quando l'io era molto più fragile di ora, e quindi c'erano delle barriere molto meno nette rispetto all'inconscio, al subconscio, ad altri tipi di conoscenze. Questi altri tipi di conoscenza noi stiamo continuando a perseguire noi. L'essere umano sta continuando a perseguirli in modo esoterico, il che vuol dire riservato a pochi, perché non è che siano alla portata proprio di tutti, in tante religioni, come per esempio lo sciamanesimo, una serie di altre strategie di sapere, e anche attraverso in modi un attimo più scientifici, attraverso la somministrazione guidata di LSD, che è una droga psicotropa che sembra ampliare gli orizzonti di conoscenza. Abbiamo già parlato delle doors of perception con voi. Conoscete i doors? Sapete perché si chiamano doors? Perché? Perché viene da un libro di Aldous Huxley che si chiama The Doors of Perception, nel quale Huxley racconta della sua esperienza di somministrazione guidata dell'LSD, giusto appunto, e racconta di quanto questo tipo di droga permetta di vedere le cose in modi diversi, di vedere di più anche. Quindi insomma è una cosa che nelle culture umane è stata perseguita estensivamente, i famosi funghi allucinogeni, certi mix d'erbe, certi tipi di droghe e via discorrendo, se somministrati con attenzione portano ad una capacità percettiva migliore. Tutto questo, perché non vi sembri particolarmente buffo, è esattamente quello che si dice nel convivio di Platone. Buffo, però di fatto il convivio di Platone è una situazione di questo genere, perché il vino è un altro di questi potenti moltiplicatori di percezione, quando assunto con misura. E se bevi troppo, poi lo vedi per terra, scrivi, tanti soldi. Non è una buona idea. Tant'è che l'anfitrione del convivio chi è? È colui che sa quanto vino darti. Davvero leggere il convivio, grazie signore, non è lo so. Perché? Perché sa quando la giusta quantità è entrata in circolo e tu sei più aperto. Avete notato che essere vagamente brilli o allegri permette di avere migliori comunicazioni con l'altro, relazioni più spontanee, altri modi di ragionare più svegli, più visti, cioè poi chiaramente la sesta settima bottiglia comincia a capire più niente e le dice grazie. Però il problema perché? Perché noi beviamo come al solito, pensiamo che di più sia meglio. Invece no, il vino è come una bella donna. QB, esatto, il mio erito se ne mancato. No, noi parleremo di questa cosa che secondo me è un concetto fantastico. QB, quanto basta? Che ogni volta che vado a cucinare per via nei sensi di sgomento, no? Perché arrivi e dici, vabbè, bevi con me, ma se non dico quanto basta. Perché? Perché te lo devi ritagliare tu il tuo quanto basta, non è una misura standard. No? Quello è il punto, cioè nessuno di noi, se noi siamo tutti diversi, come dicevamo la settimana scorsa, è ovvio che tutti noi abbiamo un quanto basta diverso. La cosa, come si diceva, se vogliamo ragionare sul nostro modo di vedere le cose come glielo stiamo raccontando, che di più è meglio. Tra l'altro avete visto una cosa, un docufilm che si chiamava Super Size Me? Ok, fatevi una lista di tutto quello che dovete andare a vedere, che non è una... Super Size Me, esatto, è uno che ha fatto che è andato, che ha mangiato per un mese soltanto da McDonald's e che lo stanno buttando, no? Ecco quello. Però il problema è il super size, nel senso che vi capiterà pure a voi, no? Io vado al bar, sì, vado all'autogrill e dico vorrei un caffè e una bottiglietta d'acqua, prende anche una brioche, no, ma le scuro le brioche, e chi se ne frega, ha detto no, voglio la brioche, no? Non so se vedete la questione, di più è meglio, ma io non la voglio la brioche. Allora che dovrei fare? Prendere la brioche, buttarla e farmi scontare 30 centesimi. Però siccome io eticamente trovo che sia scorretto buttare una brioche, non la compro. Ma non sarebbe quello il problema. Il problema è che se tu vai da McDonald's, cioè un pacchetto di patatine così che costa uno, non mi ricordo, faccia oggi, un pacchetto di patatine così che costa 1,50 e un pacchetto di patatine così che costa 2. Quale pigli tu? Quello più grande, anche se non le vuoi. So se mi spiego, perché tu stai massimizzando, non stai ragionando su quante patatine vuoi, tu stai ragionando su quanto ti conviene comprare quelle più grandi, che non è la stessa cosa, perché poi te le mangi e non le volevi e diventi un non è casuale. Voglio dire, come vedete, il problema che di più è meglio ha delle ricadute pratiche continue. Noi abbiamo deciso che di più è meglio, ma se io voglio fare il razionale che tira gente un po' in giro, dico allora, vuol dire che se tu pigli il caffè zuccherato, ti conviene versarlo dentro la zuccheriera e mangiarlo un cucchiaino, perché lì c'è tanto zucchero in più, ti conviene, ma te fa schifo il caffè, già te fa schifo il caffè, allora è ovvio che non è vero che di più è meglio, di per sé, dovrebbe essere un qualcosa che tu valuti. E dovresti poter scegliere, però è chiaro che tutte queste campagne sono delle campagne che alla fine ti imprimono nella mente l'idea che tu puoi ottenere di più spendendo meno. Che poi questo di più ti serve o no, non è un problema. Non so se la cosa è chiara. Quindi la nostra scelta a favore della quantità contro la qualità è parte del grande problema che stiamo vivendo. Perché tu regolarmente molto più di quanto non ti serve, in linea di massima lo butti quello che avanza, incurante del fatto che ci sono miliardi di persone che muoiono di fame. So se vediamo un attimo la questione, capito? Perché la mia merendina buttata dentro la pattumiera è un affronto all'umanità, se voglio ragionare in termini un attimo più ampi, non è un gesto di convenienza mia, è un insulto a chi muore di fame o no? Purtroppo però le meccaniche di vendita e di produzione industriale questi aspetti non li contemplano, perché come dicevamo la settimana scorsa l'etica non c'è. Allora, siccome esistono una serie di criteri per la produzione che sono automatici per molti versi, tu devi occuparti di come vendere ciò che produci, non del fatto che sia intelligente produrlo, che è un'altra questione, però questo lo lascerò ai miei colleghi di processi economici, non finisco. Ad ogni modo, ci siamo fin qui. Capite perché vi dico che queste cose, queste scelte sono fondanti? Perché nel momento in cui io scelgo una a favore dell'altra, le cose poi seguono. Non finisce lì, ci sono tutte conseguenze, perché allora in questo caso se è così, se è così, se è così, è presente i cicli if then della programmazione del computer, no? Se A, allora B, allora se è B, poi C, D. E queste cose diventano quasi automatiche e siccome ho deciso che è normale, io vado. Capisci dove è il trucco?
In maniera diversa è considerato l'estraneo.
Ah certo, se vedessi la faccia della cassiera quando gli vedono un po' io la brioche sarebbe tutto un programma. Se manca poco che chiami qualcuno per farmi recuperare. Veramente così. No. Ed è un mondo che sta diventando sempre più conformista, e se perché l'idea della misurazione purtroppo porta con sé questo. No. Misurare, che è, vi ripeto, il criterio sulla base del quale Cartesio ha fondato la scienza, perché la essere senza è misurabile. E quindi io posso misurarla fino a dei livelli assurdi, come dire, per carità, va tutto bene, ma se prendete che ne so, per esempio le prove per fare per la pole position della Formula 1, no? Ha battuto per 10 millesimi. Che sono 10 millesimi? Li possiamo misurare? Sono bravissimi, potremmo andare pure sotto. Siamo fighissimi in quanto siamo precisi a misurare le cose. Poi però magari ecco, perché le misuriamo, eccetera, eccetera, ci sfugge un attimo. È diventato un modo superato, ma come quello che devo sapere quanti passi ho fatto con l'accesso, 23 o 24, bella differenza, tutto lì il punto. Allora vi dicevo, tornando ai problemi di Proguster, no? Che succede? Che, ah no, di media abbiamo detto sapere visionario, sapere anonimo. La letteratura greca, Omero compreso, non ha un autore. Omero è un non de plume, qualcuno che ci siamo inventati che esiste, ma non c'è mai stato Omero.
Anche Socrate, no?
Socrate non ne sappiamo molto, ma probabilmente. Grazie. Però insomma, ecco, ci sono questi caratteri strani di un certo tipo di sapere che sono estremamente interessanti. I miti non hanno un autore, i miti ci sono. Qualcuno li raccontava intorno al fuoco, in veste sacrale, non ne abbiamo più pavide nell'ambito dei misteri, non nell'ambito dei misteri, non lo sappiamo, però insomma ci sono. Quindi l'umanità in qualche modo ha prodotto questa cosa, no? E normalmente sono delle incredibili forme simboliche per descrivere delle situazioni che ci stanno a cuore. Vi dicevo, la spada di Damocle è perfetta, la vedi, e hai capito, e tenetelo a mente questo, l'idea, l'immagine già ti ha detto tutto, non serve che io te debba spiegare, già tu lo vedi, vedi uno con la spada doppia sulla testa e hai capito perfettamente di che stiamo parlando. Quindi questo è già, no, di una potenza rara. Tant'è che molte istanze stanno rimpiangendo il discorso mitico. Oggi noi stiamo tentando di recuperare il discorso mitico. Perché il discorso mitico ha un modo di farsi capire che è efficace anche presso coloro che non sono particolarmente sottili, che non hanno tutti questi strumenti intellettuali, che se li sono persi per strada, come dicevamo la settimana scorsa. Un'immagine come quella della spada di Damocle la capisci. Stop. Pensate alle chiese medievali, alle nostre chiese fino all'altro ieri. Le immagini delle chiese erano il modo attraverso il quale la gran parte della popolazione sapeva, ed erano tali che potevano essere comprese dal contadino che non aveva la più pallida idea di nulla, che dal nobile, che dal mercante, che dall'uomo d'armi, che dal chierico, che da chiunque. Quel modo di comunicare le immagini è qualcosa che noi abbiamo perduto un'altra volta, perché le immagini non sono razionali. Quindi vedremo che è di grandissima importanza recuperarne prima la consapevolezza e poi magari anche la capacità di utilizzo, perché dà un margine di efficacia nella comunicazione completamente diverso. Allora, chi è sto Procuste? Procuste è il cattivo della storia. Procuste è un tizio che un bel giorno occupa un passo montano sul monte Coridallo in Grecia, che sta sulla strada che unisce Delfi ad Atene. Ok? Passo lontano vuol dire che cosa fa uno che occupa un passo lontano? Impone un pedaggio. Che chiede Procuste?
Metà
di quello che trasporta. Gesù, se porta quello che, state attenti. Altro?
Qualcosa che torna a lui.
Strano, ma vero, Procuste non è economico, se ne sbatte dell'argento e del denaro. Dimmi. Quello sarebbe un demone degli incroci, però non neanche, non è manco l'anima. No, Procuste vuole soltanto che tu ti stai sul suo letto. Qual è il problema? Che se sei del formato del letto vai bene, se no lui ti adatta. E qui lo splatter è, come dire, no? Vuol dire che te tira, ti allunga, te sega, te taglia, te butta. Insomma, ecco, diciamo che nella gran parte dei casi chi passa non rientra nel letto di Procuste e quindi viene adattato. Capite che Grecia, nazione tra le prime, grandissima cultura, eccetera, non se vuoi permettere di avere uno che sega la gente in mezzo alla strada perché pare brutto. Quindi a un certo punto chiamano
Perseo, mi pare,
o Perseo, Teseo, faccio sempre anche una madonna di cose. Uno degli eroi che insomma passavano da quelle parti, dico: senti, risolvici per favore questa questione Procuste perché sta diventando imbarazzante. E allora Perseo, facendo finta che sia lui, va da Procuste e come lo sconfigge? Lo mette sul suo letto e lo adatta, perché pure Procuste non c'entrava nel suo letto, e questo è il bello della cosa. Qualcuno vede il senso di questo mito? La società, dice la vostra collega, ti mettono in una scatola che marca una chiara dinamica noi loro sulla quale bisogna lavorare, ragazzi, perché anche tu c'è quello di loro, tanto, no? E quello è il problema. È proprio il processo di conoscenza. Questo è Procuste, è il modo in cui noi conosciamo. Ossia noi elaboriamo un'interpretazione che hai letto e poi ci mettiamo sopra il mondo. Quello che passa attraverso il letto va bene, tutto il resto resta come. Quindi conoscere è un atto violento, ragazzi. Quando vi dico che la cultura è attiva, lo è in tanti modi. Non è semplicemente il vostro partecipare al suo farsi e il vostro dotarvi di cultura, ma il gesto in sé è un gesto brutale. Perché Procusta, ripeto, è splatter, non è uno che chiede per favore e taglia qualcuno, è uno che sega, tronca, sfascia. E i nostri strumenti di conoscenza hanno dei nomi brutali. Concetto. Che vuol dire? Cuncavio. Vuol dire che io tutto lo ammucchio, lo chiudo, lo costringo. Questo è il gesto. Tant'è che il famoso Maffesoli, che è l'autore che purtroppo non vedrete perché quest'anno non viene, ma ha sempre fatto delle bellissime conferenze anche al festival, scherzando con le varie lingue, dice: il concetto in tedesco si chiama Begriff. E in francese griffe vuol dire graffiare, quindi dice, come vedete, anche attraverso le lingue la violenza del concetto rimane. Quindi io graffio la realtà, la faccio sanguinare, la strappo, la adatto, la adeguo. Questo è conoscere. Non è semplicemente fare una fotografia gentile, non so se è stato ben chiaro. Poi perché vi dico che se io non so come conosco, non mi rendo conto di quello che faccio, perché la mia conoscenza è questa. È una violenza sul mondo che mi permette di gestirlo, di organizzarlo, di comprenderlo, ma della quale devo essere al corrente. Perché ciò che non rientra nel letto, comunque nel mondo c'è. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, al di là dei miei letti, il toto mondo, il globale, l'insieme, il contesto globale del mondo, se ne frega del fatto che io voglio ridurre per conoscere, lui continua a essere com'è. Così io non lo so. Pazienza. Poi mi tornano addosso i boomerang, come il fatto che i ghiacciai si sciolgono in modo molto più veloce del previsto, i monti crollano contro il previsto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo che vorrei che capiste. Cioè, non sono cose banali, non sono cose astratte, è realtà concreta. Chi di voi sa cos'è il Bayonne?
La diga del Bayonne.
La diga del Bayonne. Vai anche tu. Qualcuno lo sa. È uno dei più grossi disastri della nostra modernità, fondamentalmente, no? Però la diga del Vajont, perché mi dici la diga del Vajont? Chi lo diceva? La diga perché?
È un disastro, cioè, praticamente si è rotta la diga e è inondato.
Beh, a te la diga è come?
No, si è rotta il
ghiacciaio. Si è rotta il monte. Allora vi racconto, tanto per farvi capire, e questo è un altro modo per capire come conosciamo. Allora, sul lago artificiale generato dalla diga del Vajont incombe un monte che si chiama Monte Toc. Carino, sembra quasi una cosa di me. Qui qua, qua Cipeciò, il Monte Toc, siamo tutti in questo. Il problema qual è? Che nel dialetto locale Toc vuol dire marcio. Allora, se tu fossi meno che stronzo, cioè se tu stessi qui piedi per terra, come diceva Irene, quando ti dicono che il monte è marcio, il dubbio che metterlo a mollo magari non sia una buona idea potrebbe anche sorgere. Ma no, perché noi siamo scienziati. E quindi mandiamo delle squadre di esperti che vadano a verificare se ci sono rischi rispetto al Monte Toc. Ovviamente gli esperti non rilevano nulla di significativo. La domanda ancora non risolta è: non hanno trovato nulla di significativo perché il monte non aveva problemi o perché c'era una volontà politica precisa del fare la diga lì? Tanto per i dati di cui parlavamo prima, no? I dati sono delle puttane, penso. Come le parole, più o meno. Ad ogni modo, che succede? Fanno la diga, Monte Toc, essendo marcio, frana, casca dentro il lago, e il lago esce, scavalcando la diga e sterminando tutti quelli di sotto. Quindi la diga è ancora lì. La diga, da un punto di vista ingegneristico, era perfetta. Era tutto il resto che era sbagliato. E se noi avessimo dato retta al sapere non scientifico tradizionale del luogo, di gente che stava con i piedi per terra e la testa sapeva dove era il nord e il sud, non ce l'avremmo fatta la diga. Ma noi siamo convinti di poter misurare che le cose siano tutte uguali, che non ci siano problemi, che i nostri strumenti siano in grado di predire, di metterci al sicuro, di garantirci una capacità di intervento. Sì, sì, prego. Andate a vedere qualunque grande intervento a su scala, diciamo, apprezzabile a livello mondiale, quanto sono andati bene e quanto sono andati malissimo. Sono andati tutti malissimo, dal primo all'ultimo. Dal lago d'Aral alla diga di Assuan, alla diga dei Tre Fiumi in Cina, non c'è uno che non ha avuto delle ripercussioni catastrofiche sull'ambiente, e noi continuiamo come se niente fosse. Capite perché vi dico che tra le scelte paradigmatiche e la prassi è un attimo. E quelle scelte, se tu fossi un po' più ragionevole e ti rendessi conto che il mondo ha una sua modalità d'essere, ha una sua qualità di esistere, ha una sua dignità di esistente, sti interventi così non li faresti, perché non li sa gestire, perché il mondo è molto più complicato di qualunque cosa noi ci raccontiamo. Al di là del fatto che poi facciamo delle cazzate che sono veramente, come dire, gratuite. Per esempio, in Cina hanno fatto la riga dei perfumi, per cui non mi ricordo quanti sono, non l'avete mai sentito nominare. Vabbè, comunque questa cosa enorme che si sono inventati spostando milioni di persone, perché in Cina si sposti 6-7 milioni di persone ogni volta, non ti viene manco in considerazione, si sono dimenticati il fatto che l'acqua pesa. Per cui adesso, in quel posto dove c'è stato tutto sto lago che pesa la cifra, l'attività sismica è diventata molto molto maggiore a prima e tutti sono preoccupati che possa succedere qualcosa che fa saltare la diga. Perché gli era sfuggito questo dettaglio, che tu riempi una valle d'acqua e quell'acqua pesa. D'altronde la terra è fatta così, non è che ci sono cose, no? Anche se pesa, ma lo stesso, cioè, ma gli era raccontato. Capite qual è il problema? Siamo un po' messi male da questo punto di vista. E siamo messi male perché ci siamo dimenticati che abbiamo i letti di robuste. Noi pensiamo che quello che rimane dopo sia ciò che è vero. E non lo è. È una versione riveduta e corretta di quello che sarebbe. Se noi avessimo gli strumenti per capirlo, se noi avessimo l'intelligenza per capirlo, cose sulle quali possiamo discutere estensivamente. Capite? Quindi conoscere è un atto di violenza più o meno consapevole che opera delle scelte e riduce. Quindi noi abbiamo a che fare con una versione ridotta della realtà. Quella è la malattia.
Ma c'è anche un modo di conoscere questa violenza?
Bella domanda. Allora, c'è un modo di conoscere che non implichi questa violenza? Bene, il mito ci dice di no. Perché, guarda caso, come uccidiamo Procuste? Con le cose. E nel mito non c'è niente di lasciato assolutamente. Allora che succede? Che se voglio esplicitare un po' il mito, cosa dico? Che nel passaggio tra la religione e la ragione, perché Delfi è il luogo del sapere spirituale visionario e Atene invece è il luogo della filosofia, quindi sono già due modi di conoscere diversi, lungo questo passaggio c'è un letto di Procuste. Allora, ad oggi posso risponderti in un altro modo. Nel nostro modo di conoscere, come conosciamo noi, sì. Il problema è che pare che in altri modi di conoscenza non sia così. Nel senso, per esempio, vi parlavo del Tao della fisica l'altro giorno, la tesi di Capra è che la conoscenza dei mistici orientali è una conoscenza che va oltre queste riduzioni e riesce ad apprendere, nel senso di acchiappare, l'essenza del tutto. Qual è il problema? Che non è trasmissibile. Tu devi essere messo in grado di fare quell'esperienza, ma non te la posso raccontare, perché qui c'è un altro problema, ragazzi, qui dei problemi ce ne sono talmente tanti, voi sarebbe capocciato al muro, ma un altro è la lingua. Il linguaggio è un meraviglioso strumento, ma lo stesso linguaggio ci genera una serie di fraintendimenti, di, come dire, prese per scambi e via discorrendo. Vi ricordate? Beh, l'abbiamo vista adesso, no? MP3, io ho detto MP3, qualcuno ha capito il file, qualcuno ha capito l'algoritmo e qualcuno ha capito il lettore. Il linguaggio è così, lo diamo anche lì, moltissimo per scontato. Però il linguaggio è comunque un'attribuzione di significati a qualcosa che va definita, quindi il linguaggio è di per sé fonte di complicazioni, va trattato con molta attenzione. Quando vi dicevo che le parole sono puttane come i dati, intendevo esattamente questo. In Grecia, culla della ragione, no, famoso logos, socratico, platonico, chiamatelo un po' come pare, il filosofo vincente, quando faceva le gare, perché erano molto agonisti tra l'altro, non parliamo di pizzettini, chi vinceva era colui che era in grado di sostenere, vincendo, una tesi e il suo opposto. Quindi capite che la funzione veritativa della ragione ne viene un po' scossa, perché se io posso dire che questo è bianco ma è anche nero, c'è qualcosa che non va. La lingua è uno strumento. Io dovrei tenere a mente che c'è altro oltre la lingua, perché quante volte mi dite non ho le parole, voi in particolare ce l'avete perché, come dire, vi applicate per non averne, ma anche avendone tante, ci sono una serie di esperienze importanti di vita che sono indescrivibili, tant'è che noi abbiamo una categoria che è l'ineffabile, che è esattamente questa. Ineffabile vuol dire che non può essere descritto a parole. Allora, l'esperienza concreta del mondo com'è senza la riduzione, la divisione, lo spezzettamento sembra sia fattibile, però non è trasmissibile. Tant'è che quando Buddha trasmette il suo insegnamento, dà un fiore e sorride, parole zen. Tutto lo zen è costruito su una costante svalutazione della capacità di dire delle parole. Le parole sono accessori. Che cos'è Buddha? Tre libri di lama. Niente, vuol dire che è un uomo detto in un altro modo. Tutto così. Quindi capite che la questione è abbastanza chiara, la sala, no?
Nel senso, tu devi confermare la tesi, non puoi dire che l'antitesi è giusta.
Dice il vostro collega che è un problema a monte, nel senso che il vostro saggio breve della maturità pare che fosse fatto sullo schema hegeliano di tesi, antitesi e sintesi, che è quello che abbiamo criticato l'altra volta col concetto di contraddittoriato, no? Ed è una delle manifestazioni piene della pretesa potenza conoscitiva del nostro modo di pensare e del linguaggio, no? Ovvero sia, tutto quanto è in qualche modo superabile in uno step ulteriore, quindi tesi e antitesi in qualche modo vengono adattate dalle capacità del dialogo e della parola per poi diventare un nuovo step. Ecco, il mondo purtroppo non è fatto così, come vi avevo già accennato l'altra volta. Il mondo è un'altra cosa. Dimmi. Allora, dice il vostro collega, se si conosce senza sapere si diventa presuntuosi. Allora vi citerò Lao Tse, mi pare, uno dei due, no, Lao Tse, che dice: chi sa tace e chi non sa parla. Sempre perché appunto parlare è un atto complicato. Ora, non penso avrete notato che noi qui parliamo, quindi, come dire, no? È una questione abbastanza complicata, ma è esattamente il contraddittoriale di cui vi stavo facendo, di cui vi parlavo la volta scorsa, perché io non posso fare a meno del linguaggio. Il linguaggio è uno strumento meraviglioso, ma è uno strumento che ha un costo. Quello è proprio. È uno strumento che ha un costo, che impone una serie di competenze importanti e che comunque, se lo vado ad analizzare attentamente nelle sue sorgenti fondanti, è problematico. Vi ricordate il quadro di Matisse? No, che sto dicendo? Magritte, mi pare. Sì, ne pare un picco. Ecco, che vuol dire? Che noi è la pipa, come vedete il cortocircuito è immediato, perché quello non è la pipa, è il quadro. Però capite qual è il problema? L'MP3 è il turno, no? Ma noi abbiamo un utilizzo della lingua che è esattamente correlato al modo in cui facciamo le cose. È troppo veloce. Ecco perché vi dico: studiate con calma, studiate piano, perché piano è un modo d'essere, non è un perderti. È un riuscire a vedere oltre, che se tu fai le cose di corsa non le capisci, non te le ricordi, non te servono, ti confondono soltanto la vita, e poi ti trovi a un certo punto in cui qualcuno te presenta il conto, ma ognuno ti sceglie sulle dei conti, ma quello non è. Quindi bisogna recuperare dei tempi che ti permettano di capire, che capire è un atto complesso, è un atto che viene fatto, come credo cominciate a vedere, da tutto noi. Non è soltanto una cosa di testa, non è soltanto una cosa per cui mi drogo, più la caffeina, più la Bull, Red Bull o quello che è, capito? No, è una simulazione quella, è falso. Il sapere è qualcosa che diventa corporeo, il sapere è qualcosa che diventa parte del tuo agire, è qualcosa che ti permette di fare scelte, di muoverti in certi modi, di sapere dove stare. E torniamo a Stan. Perché lo stand di cui parlano loro, per noi è un po' complicato da capire, perché noi stare in piedi lo intendiamo esattamente come un atto fisico, no? Ma pensate a Bob Marley, Stand for Your Rights. Pensate a un'altra canzone che... Potete chiudere?
12:30.
Ah, ce l'abbiamo. Però sentiamoci un po', insomma. Direi che questa è una... Direi che questa è un'eccellente spiegazione del carattere spaziale della nostra lingua. Il discorso che fa Tom Petty non è gente che lo, come dire, sevizia fisicamente o spinge di qua e di là. No? In a world that keeps pushing you around, che vuol dire? Non vuol dire che c'è gente che costantemente devi ammalare, vuol dire che il mondo tenta di incastrarti, spostarti, metterti nei suoi letti di proposte, darti una forma, cerca di tirarti giù, no? Keeps dragging me down. Sono tutte immagini fisiche, ma non vuol dire che qualcuno c'è, no? Non ci sono i zombie sotto che ti tirano. È semplicemente che per descrivere delle situazioni astratte che non sono facilmente definibili, usiamo termini fisici. Allora, quando lui dice I will stand my ground, non vuol dire semplicemente starò in piedi, ma vuol dire terrò la mia posizione. Quindi in inglese, più che in italiano, il gesto dello stare in piedi implica una posizione morale di rivendicazione, di supremazia, di eccellenza, di testardaggine, quello che volete, ma stare in piedi non è semplicemente stare in piedi, vuol dire opporsi. Vuol dire essere qualcuno che sta coi piedi per terra, come diciamo noi. Non è caso. Noi per poter capire questa accezione dobbiamo prendere altri verbi. Ergersi, rizzarsi, drizzarsi. tutti questi più o meno, no, ci dicono insorgere, tutte queste cose qui. In inglese tu stand, è esattamente questo. Stand for your rights vuol dire non semplicemente stare in piedi, ma ergiti per i tuoi diritti, afferma il fatto che li vuoi i tuoi diritti, combatti al limite. E non a caso, se prendete il famoso libro della Sorgnet di cui vi parlavo, Storia del Camminare, vedrete che la grandissima parte delle rivendicazioni politiche che sono state registrate sul pianeta da secoli a sta parte ha a che fare con gente che sta in piedi e cammina. Guardate i Fridays for Future, tanto per dirne uno. È rarissimo che un qualche gesto di rivendicazione non implichi qualcuno che cammina. Catene umane, cortei, marce, è tutta gente in piedi che cammina. Non è casuale. Perché? Perché il gesto dello stare in piedi ha in sé, porta in sé, al di là della nostra articolazione vocale e della nostra consapevolezza, il fatto di avere una posizione, di saper fare delle scelte. Che dice Don Petty? I know what's right, so cos'è bene, che vuol dire sono in grado di orientarmi da un punto di vista etico, no? E siccome lo so, allora I will stand my ground, non posso recedere, non posso tornare indietro, non posso back down, che è l'idea, perché perderei la faccia, perderei il morale, perderei i valori, perderei, quello è il punto, capite? Quindi nel semplice, quando finisce con Stand, la canzone dei Rand di prima, è una forte invocazione di presa di consapevolezza. Non è semplicemente non sta in piedi, no, vuol dire sta in piedi, rizzati, affermati, capisci che vuol dire essere l'asse del mondo, perché di fatto quello siamo nel momento in cui ci siamo. Quindi il gesto dello stare in piedi, come tanti altri gesti, questo è uno, ma vedremo, sono gesti che hanno una loro potenzialità di comprensione, di affermazione, di comunicazione con il resto del mondo, che prescinde dalle parole. In tutti i film che avete visto, quando il buono è stato sconfitto, che cosa fa? Si tira faticosamente in piedi e poi guarda con sfida quell'altro. Questo è, così funziona. E non è casuale. E non è manco semplicemente culturale questo, perché di nuovo lo stare in piedi è comune a tutti. Come vi dicevo, le grandi differenze culturali che fanno la differenza sono quelle fondate sulla cultura, sull'intelligenza, sulla ragione, eccetera. Le grandi uguaglianze della razza umana sono quelle del simbolo, dell'immagine e del corpo. Lo stare in piedi è stare in piedi in tutte le culture che conosciamo. La sequenza dei grandi miti fondativi è la stessa in tutte le culture che conosciamo. Sono affermati e descritti in modi diversi, ma la struttura del simbolo e del mito è sempre la stessa. Quindi noi, come dire, abbiamo costruito, siccome siamo quelli della divisione, come dicevamo prima, a livello paradigmatico, abbiamo costruito il nostro modo di stare con gli altri magnificando i fattori di differenza e dimenticandoci dei fattori di uguaglianza. Tanto da arrivare a poter finalmente separare tutto il mondo con i muri e tutte le cose che abbiamo visto l'altra volta. Ma se noi riscopriamo la corporeità e tutta la storia comune che ci ha portato a essere i cinesi, gli Inuit, i brasiliani, noi, i sudafricani e chiunque altro vogliate aggiungere, noi non abbiamo nessuna differenza a livello di DNA. Noi veniamo dagli stessi milioni di cammini, milioni d'anni di cammini. E questa cosa non può essere del tutto vana, non può essere del tutto dimenticata, non può essere del tutto indifferente. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, se io voglio un pensiero dell'inclusione, dell'integrazione e della convivenza, devo dargli delle basi più solide di quelle che ci sono oggi. Perché oggi le basi, diciamo semplicemente culturali della questione, sono di per sé problematiche. No? Prendiamo i verbi, di nuovo la lingua dice molto più di quanto noi normalmente non vorremmo. Allora, come si dice quando io conosco un'altra cultura e ho degli scambi con lei? Si dice contaminazione, e i risultati sono degli ibridi. Ora, se io vado a vedere il vocabolario, entrambi i termini hanno una marcatissima accentuazione negativa, non è caso. Io per quanto dica che è bello incontrare l'altro, denomino questo incontro contaminazione, che è quello che accade quando mi tocca un lebbroso, è quello che accade quando tocco il veleno, quando finisco in una serie di residui tossici nucleari e via discorrendo. Quindi capite che nel momento in cui uso sta parola, per quanto razionalmente voglia darle un significato positivo, la mia ricezione è già in qualche modo orientata. Si dice biased. No, si può usare, il problema è che abbiamo scelto quella perché è quella che esattamente fa quello che volevamo. Perché noi non amiamo l'incontro con l'altro. Quello è problema. L'incontro con l'altro ci spaventa. E di conseguenza a livello, diciamo, alto razionale ci raccontiamo che è un'ottima idea, tutte queste cazzate che poi portano alle conseguenze che abbiamo visto fino ad oggi. A livello profondo non vorremmo. E quindi contaminazione. Meticciato, altra parola orribile nella storia della lingua. No, però abbiamo le salate tutte per poter parlare di qualcosa che ci piace tanto, mi sembra che abbia un senso in quel discorso. No, ma rivela, cioè non ha un senso razionale, ma ha un senso perfettamente concreto. Rivela il fatto che verso quel processo noi abbiamo un atteggiamento che è estremamente contraddittorio, manco contraddittorio. Riteniamo a livello astratto che sia un'ottima idea, ma nella prassi ci spaventa e vorremmo evitarlo, mentre usiamo delle parole che non sono all'altezza, che danno un messaggio completamente diverso. Perché le parole, come dicevamo, sono, un attimo, sono cose complesse, che hanno una storia, che hanno una ricezione che va anche lei oltre ciò che ti è presente al momento. Ogni parola porta in sé grosse grammature, pesa, come dicevamo prima, nei file. Quindi usarne una piuttosto che un'altra fa una grossa differenza. Se io decido che questo processo che sto dicendoti che vorrei favorire, lo chiamo contaminazione, ho un problema, lo schizofrenico.
Io volevo fare una domanda riguardo al concetto dello stare in piedi. Quindi dichiarato il punto che mi devo chiedere, stare in piedi, secondo la, quello che lei ci ha detto, come te l'ha spiegato, può essere un modo per cercare di abbattere quelli che sono i limiti che noi ci siamo imposti?
Sì, assolutamente. Stare in piedi è un gesto assertivo, che vogliamo o meno. Stare dritti, soprattutto, perché c'è, in italiano è molto più accentuato per esempio il problema della spalla curva, della schiena dritta, no? Quando vuoi dire a qualcuno comportati come se deve, rimani con la schiena dritta, che è uguale, però non è, in qualche modo è vagamente modificato. Però il gesto dello stare in piedi, ragazzi, è un gesto fondamentale. Ripeto, è il gesto che pone le basi del nostro diventare umani, non è qualcosa che prima siamo umani e poi stiamo in piedi. Prima siamo in piedi, poi dopo un sacco di tempo diventiamo umani. E lo diventiamo per una serie di ragioni. La pagina leggiamo domani in apertura perché ormai abbiamo finito. Però ho questa pagina della Solnit che parla di tutte le diverse tesi formulate dagli specialisti sul perché abbiamo deciso di metterci in piedi, perché non è ovvio. No? Tutto il resto del mondo, tutto il resto della fauna cammina a quattro zampe, come te può venire in mente il punto bianco di stare in piedi? Non lo sappiamo. Faccio uno spoiler rapido, non abbiamo idea. Ci sono una serie di grandi di idee sul perché l'abbiamo fatto, però sappiamo molto bene quali sono state le conseguenze. Ovviamente la prima delle conseguenze è stata dividere il mondo. Ecco perché la divisione ci viene così bene. Perché che succede nel momento in cui da carponi ti alzi in piedi? Vedi l'orizzonte. Scopri l'orizzonte perché non c'era. E quindi separi il cielo dalla terra. È un gesto cognitivamente formidabile, tant'è che è una delle tappe di tutte le cosmogonie di cui vi parlavo prima, è normalmente la separazione dei genitori primordiali. Non so se qualcuno di voi ha mai letto le grandi cosmogonie, farebbe bene, perché fanno bene da leggere. E uno dei passaggi normali è la separazione del cielo dalla terra, della madre oceano, dal padre terra, via discorrendo. E questa separazione quando la fai? Quando la alzi in piedi. Perché improvvisamente ti rendi conto che il mondo intorno a te è molto più di quei 3 metri quadri che avevi intorno a piedi e che guardavi, perché tutto andava giù, quello guardi, ovviamente non hai un'ulteriorità nello sguardo. Quindi cognitivamente ti mette in condizione di cominciare a capire l'ambiente che ti circonda e interpretarlo in altri modi. Ma soprattutto ti libera gli arti superiori. problema qual è? Che nel momento in cui tu ti alzi in piedi, questo non lo sai. No, non immaginate che c'è qualcuno che dice adesso mi alzo in piedi così vedo il mondo, poi mi vengono le mani. No, esattamente quello è il punto. Cioè sono tutti comportamenti privi di consapevolezza, privi di mente probabilmente ancora, no? Ma comportamenti che portano con sé delle conseguenze, perché quando ci alziamo su in piedi per la prima volta non ce l'abbiamo mica il pollice opponibile. Siamo un po' come le scimmie che sono nostre vicine, come abbiamo detto, no? A pochi punti di percentuale da noi in termini genetici. Le scimmie camminano sulle nocche, non hanno il pollice opponibile, camminano in linea di massima in altri modi. Sono arrivate fino a un certo punto, si sono fermate lì, a noi ci è andata meglio, parrebbe. Tant'è che appunto col pollice opponibile diventiamo capaci di manipolare il mondo. Prima l'abbiamo imparato a vedere, abbiamo cominciato a capirlo, poi cominciamo a manipolarlo. E manipolando il mondo siamo in grado di scoprire grandi cose, tipo il fuoco, no? Vi ricorderete probabilmente che Prometeo è il responsabile, il titano responsabile della scoperta del fuoco, raccontano sempre i miti greci, che ha pagato molto 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 caramente, nel senso che dovrebbe essere ancora da qualche parte di una roccia, quindi appunto che gli mangiano il fegato tutti i giorni, non è proprio piacevolissimo. Però diciamo che questa scoperta porta con sé altre cose, porta con sé la capacità di cucinare, porta con sé la capacità di affumicare e quindi mantenere il cibo, porta con sé la capacità di avere più risorse e di conseguenza di potersi permettere un cervello più grande. Perché il cervello è funzione anche dell'alimentazione. Se tu sei in un regime scarso di alimentazione, il tuo cervello rimane quello di tutte le altre specie animali. Sappiamo ad oggi, è tutta roba che ovviamente prendiamo con un grano salis, perché io vi sto dicendo quanto mi dicono, forse si sbagliano, ma ad ogni modo, di fatto l'idea generale è quella: potendo mangiare di più, avendo più energia a disposizione, il salto evolutivo che porta al famoso terzo stadio del cervello è più probabile e lo compiamo. E qui cominciamo probabilmente a poter ragionare in termini di nascente consapevolezza. Ma vedete quanto tempo è passato dall'alzarsi in piedi a questo? Quanti milioni d'anni? Mica una cosa così. E quando cominciamo ad avere una prima consapevolezza, questa prima consapevolezza si articola attraverso gesti cognitivi, i graffiti, le immagini, attraverso sistemi di descrizione del mondo non parlati, perché non c'è la lingua, ragazzi. La lingua arriva per ultimo. La voglia di camminare, prima che tu possa articolare, deve esserci un ulteriore cambiamento morfologico che permette al tuo apparato fonetico di parlare, perché non è che tutti parlano. Noi siamo abituati con Disney che tutti gli animali parlano, ma i gatti, i cani, i serpenti e tutto il resto non hanno la possibilità di parlare, perché per poter parlare hai bisogno, no? Come dicevamo prima, l'occhio ha bisogno di tutti i suoi muscoli eccetera, e tu per parlare hai bisogno della lingua, del palato, delle corde vocali, del sacco di roba. Non è che ti parli, devi avere tutto ciò che ti serve per parlare. Quindi prima di riuscire ad avere le condizioni fisiche del discorso ce ne vogliono altri millenni, e poi improvvisamente cominciamo a porci il problema di che diciamo. Non so se mi rendo conto. Allora vuol dire che nel frattempo o io completamente non c'ero e quindi posso far finta che non è accaduto nulla, oppure devo tenere presente che io fino a quel momento ero avanzato lungo la mia strada con altri strumenti. E cosa mi dice che questi strumenti siano superati? Cosa mi dice che io mi sia affrancato da questi strumenti? Quello che vedremo è che noi continuiamo a ragionare nella grandissima parte dei casi in termini simbolico-immaginari e non razionali. Noi ci illudiamo di essere razionali nella gran parte dei casi, ma non lo siamo. Operiamo su altre spinte, su altre questioni. Lo vedremo con Pareto, che è uno dei nostri sociologi, dei grandi sociologi italiani, che ha elaborato una teoria dell'azione che è bellissima da questo punto di vista, anche se è, diciamo, al contrario di quello per cui l'attendeva lui, ma questo poi lo chiariremo un po' meglio. Però di fatto nel nostro comportamento ad oggi la quota non razionale è ancora significativa, anzi probabilmente è molto più significativa della quota razionale, perché noi siamo figli di quei 3 milioni di anni lì, non di altri. Quindi non è vero che il supporto è indifferente, perché è il supporto che ha fatto da metro di giudizio e misura di tutto il mondo. Noi abbiamo costruito il mondo sulla nostra misura, su quello che riuscivamo a raggiungere e quello che non riuscivamo a raggiungere, sui modi in cui riuscivamo a nutrirci e quelli in cui non riuscivamo a nutrirci, su ciò che era dietro e ciò che era davanti. È tutto questo, quello che era sopra e quello che era sotto, come dimostra, credo, molto chiaramente la canzone, no? Don't drag me down, che vuol dire? Se devo ragionare in termini, se poi deve essere concreto, che vuol dire? Non tirarmi in basso, ma nessuno sta tirando in basso, però quella è la forma che uso, perché io quello so. Io so spiegarti le cose del mondo in termini di ciò che accade al mio corpo, della forza con cui mi contrasti, della forza con cui mi aiuti, del benessere che provo, del malessere che provo. Tutto questo è il fondamento del linguaggio, capite? Poi dopo la lingua diventa astratta, riesce a dire cose meravigliose, ma la radice della lingua è lì, è il corpo che è lo strumento di conoscenza principale. E se io me lo dimentico, non conosco più. Questo è l'assurdo della questione. Se io mi dimentico del corpo, la mia conoscenza è amputata, non ha più una direzione, non sa verso dove andare. Tant'è che, e con questo chiudo, il famoso La Cegla, nel libro che vi ho menzionato all'inizio del libro, ci dice questo: se orientarsi è un verbo che ha miriadi di significati, no? Io dico mi oriento in un esame, in un problema, in una questione morale, in un libro, in un posto, in una situazione, no, mi oriento. Perché scelgo oriento, secondo voi? Perché scelgo orientare? Perché orientarsi è la pratica di fondo, era quella dei REM. Guarda a nord, chiediti perché, in che direzione devi andare, vedi un attimo rispetto a tutto il resto del sistema che stai facendo. Quello è orientarsi. Allora io da quell'orientamento di base ho tratto tutti gli altri. L'orientamento morale, l'orientamento filosofico, l'orientamento politico, tutti questi orientamenti seguono. Ma se io perdo il primo, che rimane degli altri? Se io non so più orientarmi nello spazio, non sono più padrone delle mie direzioni, dei miei passi, delle mie scelte, che resta? Questo è il punto. La domanda è seria, nel senso che se è vero che il corpo è il fondamento della conoscenza e noi abbiamo fatto a meno del corpo, che conoscenza abbiamo? Capite perché è così importante porsi la domanda? Perché la conoscenza che abbiamo è quella che ci ha portato probabilmente alla catastrofe. Che ci piaccia o meno, credo che ormai, dicevo da 30 anni che lo dico, ma ormai purtroppo, come dire, le cose si autodimostrano, avrei preferito di no, che devi fare, purtroppo. È quel sapere lì che ci ha portato qui. E Einstein, che come abbiamo detto non era proprio né il primo dei fissi né il modello tipico di scienziato, ti dice una cosa sensatissima: tu non puoi risolvere un problema con lo stesso pensiero che hai dato. È facile, tutti parlano al fatto che la soluzione è l'innovazione. Io sono molto scettico, perché l'innovazione si muove sugli stessi binari identici sui quali si è generato il problema. Quindi muovi cosa? Tu devi cominciare a pensare diversamente. Quello è il punto. Se vuoi risolvere il problema, devi cambiare l'approccio. Se rimane lo stesso approccio, fa altri strumenti e vuoi. Per lo meno, questo è il mio umile parere, e anche di Einstein, che era meno umile. Quindi capite che ragionare sulla comprensione degli strumenti della conoscenza, secondo me, è politicamente fondato, è eticamente fondato e assolutamente necessario. Non è un motivo, non lo faccio perché mi diverto, lo faccio perché serve. C'è niente di pratico, di teorico in questo, proprio nulla. Poi dopo è chiaro che la figura della questione la interpretiamo in modo teorico, ma è la prassi che ne consegue che è importante. Se non cambio la teoria, la prassi resta buona. Tant'è che quando parliamo di green economy, il problema qual è? Che io possa guadagnare, non che io faciliti l'ambiente. E se ho ancora ragione sul fatto che dall'ambiente voglio guadagnare e non salvarlo, posso chiudere il baracca e i burattini, andare da Bolsonaro con una bella scatola di cerveglini e dire dove è che è quello che sta accadendo. Capite? Ci vediamo domani!